Ovvia, si comincia davvero. Dunque, allora, per cominciare c'è bisogno di una sigla. Una sigla noi non la possiamo, non la facciamo di quelle registrate, di quelle con la musica, la fa con la chitarra, sì, come ci piace a noi. Cioè, questa sigla che ogni volta io canto in diretta, cioè canto. Per dire anche, me la smercio un pochino, anche perché io sono contento di stare qui, quindi come dire, che voi siate insieme a me, e quindi come dire, ganzamente è un avverbio meraviglioso, perché ganzamente insieme, e si può dire anche che ganzamente insieme. Voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene. Ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme se lo vuoi, perché la vita non è vita se non giochi una partita. Se oggi perdi poi domani vincerai, perché c'è sempre un altro giorno ed ogni andata il suo ritorno. L'importante è non voler fermarsi mai, 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 mai. E chi si ferma? No, uno dice qualcosa del genere. Chi si ferma è fottuto, chi si ferma è cornuto. Non mi viene l'ultima parola, però l'importante è che anche se perduto si sia ritrovato da qualche parte, no? Oggi hanno rapito un bambino, un neonato, da una clinica, è una cosa molto molto triste e grave, speriamo che sia ritrovato e tutto, arrivano queste notizie, sembrano delle bombe che arrivano addosso. Dice qualcuna rom, chi dice invece no, blom, blom, blom. Insomma, bambino è sparito, speriamo che... C'è un'altra cosa, Michelito, il bambino torero, no? È stato incornato un'altra volta, oh come ci dispiace che toreri vengano incornati, ma bambini però, non era la prima volta, Michelito, credo, o sbaglio, 12 anni, sì, ma la cosa incredibile, ve la posso dire così subito, e poi si passa all'ospite, che oggi, facendo la registrazione di 10 puntate del mio programma Poesia contro tutti su Toscana TV, in una di queste puntate proprio la Sara Luna, che fa il programma insieme a me, ovviamente, cioè, ha parlato di questo bambino, di questo Michelito, e guarda, proprio oggi viene fuori questa notizia. Sono quelle coincidenze astrali che forse certe volte non sono solo coincidenze, ma sono degli squarci di dimensionali che ci portano in altre dimensioni, quelle del futuro forse. Ecco, io posso prevedere il futuro, io sto prevedendo il futuro, c'è qualcosa che mi dice che fra poco qui accanto a me ci sarà una persona, un pezzo grosso, una persona che della politica ha fatto la sua vita, direi però l'avvocato, perché so che è avvocato, Alessandro Antichi, ecco. Ciao, che viene qui accanto a me, qui vicino, più vicino, qui purtroppo siamo a stretto contatto, ecco, altrimenti ci sento, ma questo è molto molto grosso, dicevo un pezzo grosso, ancora un pochino Massimo, ora. No, siccome c'è stato...
Massimo Antichi,
no, ma c'è Massimo, no, quello fa il comico, ecco. Massimo Mattei che è della stessa stanza e con la stessa testa, insomma, ha detto di per lì. Allora, Alessandro Antichi, io devo dire una cosa subito, no? Io l'ho visto spesso in televisione su dei programmi in cui c'erano dei dibattiti politici, no? E così questa faccia qua, no? Di Maremmano, quest'uomo forte, rude, un buttero forse, non lo so. No, io ho detto, ma come fa a essere il PDL? A me mi sembra un ex comunista. Cioè, questo c'ha la faccia
da ex... Questo l'ha detto anche Sgarbi, l'ha detto.
Questo non lo sapevo, però se l'ha detto Sgarbi sono contento, perché Sgarbi, ecco, è una persona intelligente. Ecco. Cioè, perché non hai la faccia di quel cattolico, immagino, liberale e del popolo della libertà, e poi personaggio chiave in Toscana di Forza Italia, e quindi a un certo punto, voglio dire, quest'uomo qua ha un aspetto che forse tradisce un altro tipo di... cioè, sono stato la festa dell'unità, ecco, sarebbe normale che i ponti fanno nemmeno più le feste dell'unità. Invece Alessandro Antichi è una persona che in Toscana, porca miseria, tocca stare all'opposizione,
Ma sì, non so che faccia dovrebbero avere quelli di centrodestra, però io questa c'ho, insomma.
Ma la faccia di Bondi, che era un ex comunista, ecco, dall'altro.
Sì, questo può essere, ma no, è anche vero che come dire, e questo magari come dire, è una cosa che forse non potrà piacere a molti, però è vero che la, come dire, il contesto sociale in cui si muove il centrodestra fuori da Firenze è molto diverso da quello fiorentino, e quindi è difficile per chi conosce solo la politica fiorentina capire bene che cos'è il centrodestra in Toscana. Abbiamo il problema che la gran parte della popolazione toscana è concentrata su Firenze, sulla fascia diciamo così delle città della città metropolitana fiorentina, e che qui c'è storicamente una grande maggioranza di centrosinistra. Altrove non è così. Io vengo da una terra in cui ce la giochiamo a tutti gli appuntamenti elettorali, qualche volta vincono loro, qualche volta si vince noi, ma non è mai scontato che vinca la sinistra. Governiamo alcune città importanti, vorrei ricordare Orbetello, dove è sindaco il ministro Matteoli, Castiglione Pescaia, dove è sindaco Monica Parenzi, a Grosseto sono stato sindaco io 8 anni. Non ci sono
per due mandati,
certo, e non ci sono, non è strano da noi. Vedo che qua è un altro mondo. Il centrodestra è visto come un'esperienza molto marginale, se non addirittura di emarginati.
Ma sarà un fatto di persone, di uomini e donne?
Non lo voglio dire, credo che sia un contesto socio-economico diverso. Non lo so, ad esempio la provincia di Grosseto è la provincia in cui c'è una prevalenza assoluta di piccola e media impresa e lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente, può essere una spiegazione. C'è una forte vicinanza e dipendenza in qualche maniera da un'economia che è quella del Lazio piuttosto che da quella di Firenze.
È più vicino al Lazio, l'Alto
può essere
Lazio,
anche questa una spiegazione. Ci sono tante spiegazioni, sono territori marginali in cui la politica fiorentina è arrivata tardi e con molta difficoltà a farsi comprendere, quindi si comprende, si capisce come politicamente siano territori anche aperti a ogni esito.
Ma ci sarà possibilità che anche qui a Firenze, insomma, il centrodestra possa farsi uno spazio di governo, diciamo?
Ma io direi di sì,
Guarda,
io sono della scuola del ministro Matteoli, cioè di quelli che pensano che noi siamo in Toscana all'opposizione solo temporaneamente, soltanto perché non siamo riusciti a convertire la indubbia bontà delle nostre proposte in voti. Proprio domani discuteremo in Consiglio regionale del documento di programmazione economica e finanziaria sulla base del quale sarà fatto poi il bilancio del 2011. Ebbene, molte delle previsioni del DPF sono, tra virgolette, copiate dalle nostre posizioni. È chiaro che noi portiamo idee buone che la sinistra in qualche maniera prima o poi è costretta a recepire. A volte non siamo così credibili, così capaci di farle capire alla gente.
Come mai? Ora, Renzi, no?
Lui
è il superstar della situazione. Certo. Anche oggi io sono stato nel Palazzo Vecchio, dove lui parlava per la pulizia di Firenze, eccetera. Tutta l'attenzione su di lui. Quando finisce di parlare lui, parlano gli altri e la gente va via. Insomma, perché ha questo appeal? Pur essendo uno di centro-sinistra che, a quanto pare, qualche idea vostra l'ha presa.
Come no. Renzi, innanzitutto direi che è il tentativo riuscito da parte della sinistra toscana, in particolare di quella fiorentina, di dimostrare che c'è necessità di un cambiamento, c'è necessità di una discontinuità rispetto al passato, ma che il cambiamento e la discontinuità possono essere rappresentati da coloro che hanno governato finora. È un'idea strana, se volete, però Renzi è la prova che la sinistra toscana, e a Firenze in particolare, è capace di rivoluzionare se stessa in una maniera tale da potersi presentare come il nuovo, il che in altri contesti sarebbe impensabile, no? Quando c'è un fallimento nella politica si pensa di mandare a casa la classe del governo e di sostituirla con quella che fino a quel momento aveva fatto l'opposizione, funziona così nei paesi civili. In Toscana sembra che questo non sia possibile, che la sinistra fa da maggioranza e da opposizione allo stesso tempo.
Sì, ma Renzi non è nemmeno tanto ben visto nel suo partito, a quanto
appunto,
pare, vero?
Appunto, no?
Quindi, però gli fa comodo in qualche modo, perché ci voleva uno diverso. Ma il problema, secondo me, del PDL, centrodestra comunque, è che non si vede un personaggio che possa emergere veramente, o quelli che possono farlo, magari venendo da fuori, hanno paura, qui non si avventurano.
No, vabbè, io ho fatto il candidato nelle elezioni regionali del 2005 per la presidenza della regione. Monica Faenzi ha fatto la candidata per le elezioni regionali del 2010, e anche tutte e due veniamo dall'esperienza dell'amministrazione comunale di Grosseto 97-2005 sostanzialmente. Precedentemente c'era stato Altero Matteoli, che è di Cecina, e anche lui è sindaco Orbetello, cioè in provincia di Grosseto. Cioè, ci proviamo tutti dalla provincia a conquistare la Toscana, non ce la facciamo, perché evidentemente qui c'è un nucleo duro e difficilmente conquistabile di consenso, è che obiettivamente mentre il personale politico noi pensiamo ad averlo di qualità, non riusciamo in questo contesto a far comprendere quelli che sono i nostri modi di governare. Però basterebbe poco, io so che lo so perché ci vivo, e so anche perché a volte mi capita di fare la Grosseto Firenze la sera della domenica. So che ci sono frotte di fiorentini, di senesi, di aretini che vengono tutte le settimane a Castiglione della Pescaia, forse sanno e vedono che è meglio amministrata che altri paesi qui della provincia di Firenze. So che molti hanno, e me lo dicono in tanti, hanno visto Grosseto prima e dopo la mia amministrazione, e la vedono purtroppo ora con un'amministrazione che è tornata in mano alla sinistra, e hanno notato la differenza. Molti conoscono Orbetello, prima era un borgo praticamente infrequentabile, oggi è una piccola perla dell'ex stato dei presidi, che ha recuperato la propria identità, la propria storia. Noi amministriamo bene e di questo siamo assolutamente convinti, siamo capaci di amministrare molto meglio di quanto amministra la sinistra. È che purtroppo su 3 milioni e mezzo di elettori, 2,5 stanno tra Firenze e provincia, e Prato, Pistoia e compagnia. E lì non ci arriviamo.
Livorno,
Questo, sì, Livorno è già un altro mondo ancora, lì è proprio un'altra storia a parte.
Ma veniamo appunto, io sono convinto ancora che non ci sia un personaggio che possa veramente, perché poi forse oggi la gente vuole il personaggio, vuole quello che ha carisma.
Sì, ad esempio, in questo
momento c'è, ed è del centro-sinistra, Matteo Renzi, che in qualche modo, non so, io l'ho sempre visto attorniato da tanta gente, sempre visto col codazzo, sempre visto ormai deificato dal popolo, no? Poi quanto faccia di buono o meno buono, non lo so, però qualcosa almeno ha fatto, io credo, perché rispetto a prima, al sindaco di prima, all'amministrazione precedente, almeno a Firenze si è visto qualcuno che si muove, credo.
Può essere
uno del PDL che lo ammette?
Ma io, figuriamoci, lo ammetto, sì, con una piccola differenza però, che quello non è il modo di governare, perché è un fenomeno che si giustifica solo con la crisi della politica del centro-sinistra a Firenze, Renzi, altrimenti in un paese, in una città in cui la politica avesse dinamiche normali, non avrebbero nemmeno pensato a candidarlo alle primarie. È uno che amministra per slogan, non ha una linea, riesce soltanto a farsi spazio mediatico di volta in volta con delle proposte che raggiungono il pubblico, proprio perché sono eclatanti, non cariche di buonsenso e di significato, ma di rottura rispetto al passato. Firenze è evidentemente una città che ha bisogno di rottura rispetto al passato, e lui la interpreta bene, ma quanto dura? Quanto durerà? Quanto sarà capace di convertire in buona amministrazione questo modo di fare? Io credo che non duri molto. Penso che di personaggi come lui di averle viste abbastanza in giro negli ultimi 15 anni, e durano poco, sinceramente.
Matteo, tu duri poco. No, l'ha detto Alessandro Antichi.
No, l'ho detto io.
Nel senso che è uno che dice sempre mettersi in gioco, no, Matteo Renzi?
Va bene, si mette in gioco, ma si mette in gioco.
Si mette in gioco, è un giocatore, gioca, sì, per ora sta vincendo, potrebbe anche perdere.
Perderà perché la politica ha bisogno di un altro modo di amministrare, più attento alle cose, più attento alla coerenza anche delle scelte, perché non si può andare in campagna elettorale a promettere che non si fa la ZTL e poi dopo la si fa, non si può cambiare idea ogni 5 minuti, non si può pensare che il mondo comincia oggi perché invece è cominciato un bel po' di tempo fa. La continuità amministrativa ha un suo valore, hanno valore le scelte fatte nel passato, hanno una storia, se si rivedono bisogna rivederle criticamente e seriamente. A me pare, vedendolo dall'esterno, che quella di Renzi sia un'amministrazione per slogan, per battute, e creando e cercando il consenso di volta in volta si crea sullo scontento della gestione della sinistra di questi
anni. Un po' berlusconiana?
Ma non, Berlusconi non è così, sì, no, lo so, Renzi, cioè, figuriamoci, c'era un titolo, non so dove, su un giornale locale qualche tempo fa, che mischiava insieme i nomi di Renzi e di Berlusconi, perché sarebbe il Berluschino di noi altri, lui, insomma. Ma no, gli manca quantomeno quell'esperienza vera di sintonia con la gente che ha Berlusconi, che è innegabile, quello è proprio un leader. Il leader non è che se ne inventa nessuno, nascono prodotti dalla storia, incarnano la necessità storica di un momento, e certamente nessun paragone è possibile. Io penso che sia un fenomeno passeggero Renzi, spero di essere smentito, nel suo interesse, nell'interesse della città di Firenze,
l'interesse di Firenze, però, soprattutto chiunque sia che al ministro, perché sì. Firenze ha tanto bisogno, ma tanto, perché forse Grosseto, parliamo un po' di Grosseto. Perché Grosseto, io ho sempre sentito dire, a Grosseto c'è un sindaco che funziona, si chiama Antichi. Arrivava l'eco, ecco, qui a Firenze, di questo Antichi, cioè, guarda, questo è non nemmeno di sinistra, è uno di centrodestra, eppure funziona.
Lo so bene.
Allora, però ci sono state delle cose che sono state realizzate. A parte, Grosseto è una bella città che ha ancora la sua bella cinta muraria.
Certamente. Ed è un piacere. Mura mi dice,
Mura mi dice, ecco, un po' come Luca. Certo. Ha anche una bella provincia, una abbastanza grande.
Sì, è la più grande.
E dentro ci sono gli Etruschi. Dentro.
Come no?
Certo. C'è Roselle, che è una cosa stupenda, sono stato lì molte volte. Però ecco, per esempio, le Terme di Roselle non sei riuscito a farla,
no.
Concluderle.
Ormai... No, quella è perché è una storia quella che starà sul capo di tutti i sindaci, una specie di maledizione del sindaco di Grosseto quella. Starà sul capo di tutti i sindaci che verranno e che ci sono stati, perché nessuno dei sindaci che hanno governato la città di Grosseto è stato capace di risolvere il problema, che forse, visto con la freddezza e con la oggettività degli anni, io ormai ho smesso di fare il sindaco da 5 anni proprio in questi giorni, derivano dal fatto che ci siamo posti degli obiettivi o delle aspettative un po' troppo elevate rispetto a quelle che erano le possibilità. A Roselle c'è acqua termale di qualità a 37 gradi, anche abbondante, è arrivato il vino.
Qui invece ottimo. Arriva il vino etrusco. Io no.
Però non c'è al momento la condizione del bacino d'utenza necessario per poterlo sfruttare. Occorrerebbe il coraggio di dare spazio a un'impresa privata che di questa risorsa si facesse valorizzatrice, dietro, come dire, una rinuncia del pubblico alle enormi prerogative che si è costruito nel tempo sul territorio. Ovvero, quello è uno stabilimento totalmente pubblico, non è una risorsa sfruttabile dal privato. Il pubblico non ha le forze per poterlo fare, i privati che abbiano oggi, che siano nelle condizioni oggi di investire gli oltre 50 milioni di euro, forse anche di più, che occorrono per una cosa del genere non ci sono, anche per il fatto che la zona non è sfornita di stabilimenti del genere. C'è Saturnia a poco,
molto vicina,
il Petriolo lo stesso, nella provincia di Livorno ce ne sono altri, nel contesto della provincia di Grosseto ci sono altri stabilimenti, altre spa non termali,
insomma, ma queste povere terme di Roselle.
No, ma è un falso mito.
Dal 66 mito, mi sembra che
sì,
siano
sì, dal 66,
no?
Finanziamento regionale, sì, dopo l'alluvione un finanziamento regionale. E quindi dal sindaco mitico, che è anche stato uno dei miei miti e lo è tuttora, Renato Pollini, che ha compiuto 80 anni poche settimane fa, che saluto, è stato un sindaco del Partito Comunista, vorrei ricordare, quando il Partito Comunista si è convertito in PDS lui non ha preso la tessera dicendo io nato sono comunista e rimango comunista, Nemmeno lui ci è riuscito.
L'uomo tutto in un pezzo.
No, e Follini era il tesoriere del PC ai tempi della vicenda nota per, da cui uscì assolto da ogni punto di vista del compagno G.
No, del compagno, G ero io.
No, vabbè, non era il compagno G questo qui, però era il compagno Primo
sì,
Reganti.
Ci ricordiamo.
No, per dire, però nemmeno lui riuscì a, anzi sotto la sua amministrazione si avviò quel progetto con la laterale del deserto che poi è rimasta lì. E purtroppo però il problema non è le terme di Roselle, il problema è che le terme di Roselle sono diventate un pochino l'alibi per dire che così non si fa niente. Nel frattempo le terme non si sono fatte, però si è riaperto il teatro che era chiuso da 20 anni, si è riaperto il museo che era chiuso da 15 anni,
fatto una bella pista ciclabile,
si è fatto una pista ciclabile di 15 km da Grosseto a Marina, si è fatto un parco pubblico che è la gioia di tutte le famiglie con tutti i bambini che vanno lì a giocare, si è avviato il progetto per un campo da golf all'interno della città prima o poi.
Ma il restauro delle mura non è stato portato a termine,
non è stato portato a termine da questa amministrazione, l'amministrazione di sinistra da Bonifazi, che non è neanche di Grosseto, per l'avventura.
Ma che vuole Bonifazi?
A che ne so che vuole, aveva bisogno di un posto di lavoro, l'hanno candidato lì. Allora, no, lo dico molto sinceramente che questa è la verità, essendo Bonifazi un mio aspirante collega, nel senso che ha fatto pratica da avvocato, poi non gli è riuscito a superare l'esame, allora si è buttato in politica.
È stato trombato,
non lo so, insomma non ci ha fatto a superare l'esame. E quindi ecco, si è fatto tante di quelle cose, comprese azioni importanti per lo sviluppo della città, il recupero dell'identità cittadina, voglio ricordare tutto il recupero del centro storico, si sono fatte le fogne nel centro storico a Grosseto dove non c'erano dalla fondazione di Grosseto, la campagna di scavi archeologici urbana, campagna di scavi urbani che si sono fatta insieme all'Università di Siena, col compianto professor Frankovic, che ha consentito di costruire la storia di Grosseto, facendo anche scoprire cose che nessuno sospettava, cioè che Grosseto era un centro attivissimo ben prima che se ne avesse memoria
una grande storia, prima della storia.
E comunque ecco, più che altro, se io dovessi dire un tratto saliente della mia amministrazione, non sono le cose fatte, ma è lo spirito che si ritrovò. Fu uno spirito di grande, come dire, consapevolezza nelle proprie capacità, uno scatto d'orgoglio, ce la possiamo fare, e francamente sono stati 8 anni vissuti in maniera
questo molto, è un punto, molto un punto a favore. Però è successa una cosa,
intanto mi
prego, è un po' particolare questo vino,
molto particolare, molto dolce, etrusco, nel senso
ed è proprio fatto su ricetta che si fa risalire agli etruschi. Dunque, però a un certo punto Alessandro Antichi che cosa fa? Si candida come presidente della regione, sì, contro Martini. A Grosseto se ne andano male.
Ma parecchio.
Se ne andano molto a male.
Ma parecchio, parecchio.
O perché tu l'ha fatti così? A Grosseto vuoi fare un po' di carriera, ma a Grosseto era il posto giusto.
Ciascuno c'ha le sue, come dire, i suoi rimpianti, no? Rimpianto, rimorso, diciamo rimorso in questo caso.
Rimorso proprio, addirittura.
Rimorso. Sì, rimorso è una cosa sbagliata fatta, è stata sbagliata. Io lo dico con molta franchezza, dopo tanti anni, è stata una scelta sbagliata. Però aveva le sue ragioni all'epoca, e le sue ragioni c'erano tutte, c'era da provare un'opera che sembrava impossibile, ma che allora, oggi sembra impossibile, soprattutto dopo il risultato di Monica Faenzi nell'ultima elezione. Ma nel 2005 noi ci credevamo davvero, perché venivamo da un'esperienza, era quella del 2000, in cui Altero Matteoli aveva sfiorato il 40%. E francamente ci aveva fatto sognare la vittoria.
Sperare.
Sì. 5 anni dopo potevamo contare su una situazione in cui Berlusconi era al governo, per cui potevamo anche pensare, o perlomeno si impegnasse per poter, che si impegnasse per poter portare il proprio apporto, il proprio peso di autorevolezza anche nella campagna elettorale. Non lo fece.
Perché non lo fece Berlusconi?
Non lo so, fu una scelta
persa.
No, ma non lo fece non in Toscana, in tutta Italia. A differenza che nel 2000 si impegnò fortemente, ci ricordiamo tutti la nave azzurra che girava anche a Livorno, venne. Suscitò entusiasmo. Nel 2005 invece non si impegnò perché il capo del governo probabilmente aveva un senso delle istituzioni talmente forte all'epoca che gli impedì di comprendere l'importanza di quell'appuntamento elettorale, tant'è che subito dopo allo spoglio delle schede, mi chiamò. Io ero per l'appunto in Piazza della Repubblica, stavo prendendo un caffè lì a uno di quei bar. E mi disse: Alessandro, abbiamo preso una bella batosta, impegniamoci a fare l'opposizione nei prossimi 5 anni, ma la prossima volta mi impegnerò in prima persona. E difatti l'ultima elezione l'ha fatto e il risultato c'è stato, nel senso che la gran parte delle regioni le abbiamo vinte, Toscana come al solito no, però
No,
la gran parte delle regioni le
Toscana.
abbiamo vinte. Ebbene, noi nel 2005 ci credevamo e quindi. Allora il partito che non è che avesse grandi opportunità di trovare tanti candidati, ce n'aveva pochi, i sindaci, qualche parlamentare, i consiglieri regionali uscenti ovviamente, e quindi fecero la scelta di candidare un sindaco che bene o male, come dire, la cui fra virgolette fama era arrivata fino a Firenze. Fu un errore, chiaramente, perché non ci schiodammo da quel 32% di percentuale che era la nostra percentuale solita anche l'anno prima, le provinciali e europee, e poi invece ponemmo le condizioni per la sconfitta della città di Grosseto. Oggi non lo rifarei.
Quindi
Oggi
lasciando sguarnita
no, ma
Grosseto,
io
Grosseto
vorrei far
è
capire,
stata persa
stavo
tutto.
perso tutto, ma fu una scelta sbagliata, ma non fatta, lo voglio dire, per amore di carriera mia, perché io ero destinato. Una volta finita l'amministrazione a Grosseto e non più ricandidabile, perché dopo 2 mandati non si è più ricandidabile, questo è chiaro, no? Per tutti, perfino per Renzi lo sarà, anche se si atteggia a principe
Anche se forse
rinascimentale,
Renzi andrà via prima,
probabilmente andrà via prima, ma anche
perché
lì
ha il
non gliela
volo.
perdoneranno i fiorentini se va via prima.
Ecco.
Ecco, ma io avrei finito nel 2006, cioè l'anno dopo, l'anno in cui sono state le
Quindi è
elezioni.
per un anno
E
che.
io per un anno, l'anno dopo sarei andato al Parlamento, quindi non ho fatto carriera io per venire in Regione. Ho rinunciato al Parlamento per tentare un'avventura in Regione. È andata come è andata, se tornassi indietro non lo rifarei, però all'epoca c'erano buone ragioni. Però la verità è che i grossetani questa cosa non l'hanno proprio voluta digerire.
Questo perché, essendo stato tu un sindaco, buon sindaco, ma perché te ne vai?
L'hanno presa male, sì.
Almeno finisci il mandato, poi
E poi
vediamo.
vediamo, sì, infatti, avrei fatto
Effettivamente,
bene.
questo purtroppo sono gli errori che si fanno di valutazione.
Eh sì.
Ma a parte questo, ma è vero che a un certo punto pensasti di mettere un arco
Oh
all'ingresso?
no!
No, perché io sono informatissimo.
Oh,
Un
vedo,
arco all'ingresso di.
sai
Cioè,
tutto.
soprattutto all'ingresso di Grosseto,
No,
no?
no, no,
Un
no,
arco
no.
grandissimo, questo dicono, su cui sarebbe dovuto essere scritto l'area della città
Rende liberi.
rende liberi, e che molti hanno associato a Auschwitz,
Mamma mia.
Arbeit macht frei.
Beh, questo è segno dell'ignoranza
E
diffusa,
quindi dice non lo
purtroppo.
fare, infatti non è stato fatto. Come
Dunque,
andò questa faccenda? Perché è interessante.
l'arco non esiste proprio, è una delle tante, come dire, siccome non sapevano cosa dire di questa amministrazione, a un certo punto presero, il discorso di quest'opera. Bene, io ho creduto sempre che fosse necessario promuovere, per quanto possibile, l'arte e le espressioni degli artisti locali. Venne fatta una proposta, come ce ne sono state tante nel corso della mia amministrazione, anche dopo e anche prima. Non a caso la città di Grosseto, come tante altre città, è costellata di statue di arte moderna fatte da artisti locali. Ce n'è una che rappresenta l'alluvione del 66 fatta dal mio predecessore, c'è un'altra che rappresenta i.
C'è fatta proprio da lui,
No, 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 non
ah,
fatta da lui, diciamo
ma inaugurata.
inaugurata da lui e commissionata da un artista locale, c'è un'altra che rappresenta gli infortunati sul lavoro, purtroppo, gli invalidi sul lavoro, e anche quella è stata inaugurata dal mio predecessore, c'è un'altra che ricorda la Pasquetta del 43, quando ci fu un bombardamento nella città di Grosseto, che fu davvero micidiale perché vennero uccise decine di persone, tra cui molti bambini. E pensavo anche di come dire, aggiungere a questo numero, di cui ho citato alcune, ma non tutte, di opere, anche un'opera che ricordasse il valore della civicità, della esperienza della vita cittadina e della comunità locale. come evocando quella che era il motto del movimento dei liberi comuni del Medioevo, che evidentemente, siccome la gente studia poco ormai e si insegna molto poco, sia alle scuole che all'università, la gente non se lo ricorda più. Però l'area delle città rende liberi è proprio il motto sulla base del quale si svilupparono il movimento di libertà comunali. Libertà da che cosa? Dall'asservimento ai baroni e dall'asservimento alla servitù della gleba. Non a caso l'area delle città rende liberi, perché se si entra in città, si entra in zona franca, libera appunto dalle gravezze della servitù, esatto, della gleba. E questo voleva essere. Un artista locale fu interessato per fare quest'opera.
Un arco.
Lui pensò qualcosa che poi si funzionava tipo arcobaleno, tra l'altro fatto, secondo me l'opera sarebbe stata bellissima, tra l'altro fatto con pietra e vetri colorati che avrebbero catturato la luce.
Sì.
Appena si sparse la voce di questa cosa, cominciò a essere cavalcata
dall'opposizione,
ma anche da quella parte dell'opinione pubblica, che naturalmente vede sempre cose sbagliate quando le fanno gli altri, perché gli artisti, il problema degli artisti è che se te gli chiedi di fare una cosa a uno, gli altri 100 insomma se ne hanno un po' a male, no? Allora cominciarono a svilupparsi critiche.
L'ingresso di Auschwitz,
questa è una follia, questa è una follia assoluta.
Ma qualcuno l'ha detto, però.
Ma per l'appunto venne anche Sgarbi a dire qualcosa, e in quell'occasione mi disse che avevo la faccia da comunista.
Io non lo sapevo, ma mi fa piacere averlo detto anch'io. Vabbè, quindi questa è una cosa che comunque non ha niente, ma anche a me sembrava impossibile che una persona potesse assimilare le due cose. Vabbè, peraltro, Alessandro Antichi è quello che ha detto: io vorrei mettere una centrale nucleare in provincia di Grosseto. Apriti cielo, o no?
Dunque, allora, io ho fatto questa provocatoria riflessione per far riflettere la gente su una circostanza che sembra molto agevole da comprendere, invece a quanto pare non lo è, ovvero che senza energia noi non possiamo vivere ormai. Sto guardando adesso tutte le armamentari che abbiamo davanti e che ci consentono la trasmissione di questa
miserrima,
mica tanto,
apparecchiatura, insomma rispetto
tecnologicamente molto avanzata, che ha bisogno di quel minimo di energia per poter funzionare, perché questa con le candele non si potrebbe fare,
no.
E questo è cultura, questo è socialità, e questo è politica anche, no, agorà, questo è. Ma così pensa la nostra vita tutti i giorni, difficilmente possiamo fare a meno di energia. Allora l'energia o la produciamo con i mezzi costosi e inquinanti che la tradizione ci ha consegnato, le centrali a carbone, le centrali a idrocarburi, eccetera, e vediamo quali risultati ne conseguono, vediamo il pozzo di New Mexico che è successo con la BP, no? Che non si riesce a capire come mai con la tecnologia di oggi non si riesca a tappare un buco. Oppure si alimentano le follie ideologiche di chi pensa che con le energie alternative possa risolvere il fabbisogno di energia, che è un falso, lo sanno benissimo tutti, soprattutto chi le propone. Forse dovrebbe capire meglio perché le propongono e che interessi ci stanno dietro, e soprattutto comprendere che di certo rappresentano un'opportunità di risparmio della risorsa ambiente, ma rappresentano anche contemporaneamente un grosso costo per chi usa l'energia e per gli utenti in generale. Ecco, l'energia nucleare, come ha riconosciuto in maniera a questo punto assolutamente inconfutabile la parte migliore della scienza internazionale italiana, cito per tutti Margherita Hack, non a caso qui a Firenze penso che valga qualcosa anche citarla, la fonte più sicura e più pulita di cui possiamo disporre ad oggi con lo stato attuale delle conoscenze e delle tecnologie. Non c'è su questo discussione, poi si possono fare scelte ideologiche e opzioni delle più varie, del tipo di quelle: vogliamo rinunciare al nucleare e cambiare gli stili di vita, ma questo lo farà chi lo vuole. Io non penso di poter imporre lo stile di vita a nessuno, e penso che una politica che voglia imporre lo stile di vita sia una politica un pochino da rifuggire.
Comunque nucleare, termovalorizzatori, eccetera, sono tutte, come dire, idee di centrodestra, però ultimamente sono stati qui dei personaggi di centro-sinistra come Massimo Mattei, poi è venuto il sindaco di Scandicci, tutti del PD, tutti favorevoli alla centrale nucleare. Cosa sta succedendo?
Magari la gente comincia a pensare, può essere questo. Può essere che la gente comincia a pensare al di fuori di quelli che sono gli schemi ideologici precostituiti. Perché se si ragiona con la testa, la gran parte dei problemi che hanno una connotazione politica la perdono e diventano problemi pratici che si risolvono col buon senso. In un paese normale le questioni in cui non si va d'accordo in politica sono poche. Sono veramente le grandi opzioni e le visioni di fondo delle questioni, ma non la gran parte delle cose. Ad esempio, che si debba fare l'autostrada tirrenica è una realtà di buon senso che sanno tutti.
Dovrebbe.
Ormai è pacifico che bisogna farla, tant'è vero che sono partiti i lavori a dicembre e nel 2011 verrà inaugurato il casello di Rosignano. Ma ancora oggi purtroppo c'è un assessore della Giunta Rossi che mette in dubbio l'utilità dell'opera. Cioè, è follia, questa non è politica, questa è schizofrenia.
Assessore
Marzon,
Marzon.
che
Ah,
viene da non
Marzon
so bene
è
da
una
dove
signora,
venga, signora
Marzon,
trevigiana,
che è venuta da
che è
fuori.
venuta da fuori, come sempre capita, naturalmente che gli interessa? La Maremma, siccome ci vengono in vacanza i signori e non ci abitano.
Molti sì.
Sanno un tubo di che cosa significa avere o non avere l'autostrada, perché
Certo.
io gli farei vedere cosa vuol dire montare sulla strada la mattina alle 6 per essere a Firenze in tempo per le 9 se ti va tutto bene, o andare a Roma e dover sobbarcarti le strettoie dell'Aurelia come adesso. Cioè, noi obiettivamente ci siamo un po' stufati di essere la provincia più provincia di tutto l'impero. E addirittura ci siamo anche stufati della definizione che qualche politico non grossetano coniò e che parlava proprio di questo, parlava della Maremma, del luogo che comincia laddove finisce l'autostrada. Io francamente vorrei, come tutti i cittadini del mondo, avere il diritto a un'infrastruttura che
Ma gli
siccome
ambientalisti vorrebbero
agli
dire, ma la
ambientalisti.
Maremma è sacra,
Ma sì, cioè
è
Maremma è
un
sacra, tant'è vero che i
ambiente.
maremmani sono più interessati di tutti a tenerla nel modo migliore possibile. Non a caso tutte le istituzioni grossetane governate tutte da centro-sinistra e centro-destra e quindi in maniera assolutamente bipartisan concordano sulla necessità dell'autostrada. Chi protesta? I proprietari delle ville di Capalbio. Perché?
Vabbè,
Guardiamo un po' il tracciato dell'autostrada da che parte passa.
guardiamo,
Guardiamolo. Si
guardiamo.
scopriranno cose interessanti. Scopriremo cose interessanti anche sul perché alcune testate giornalistiche insistono più di altre.
Quali
Ma
testate?
no, alcune, voglio dire,
No.
ce ne sono alcune ne
Ma
importa nulla
come?
dell'autostrada. Si fanno, non si fanno
L'unità, che ne
lavori,
so.
no, anzi, vediamoci, no,
La
è
Repubblica.
proprio autostrada, voglio dire, c'è alcune testate che, bene o male, hanno un'attenzione particolare per questo. Allora io dico, l'autostrada ormai è un dato acquisito, no? Ce la siamo giocata e abbiamo combattuto per averla, convincendo la regione che non la voleva fare in nessun modo. Avevano trovato la scusa che non la volevano interna, ma la volevano sulla costa. E il ministro Matteoli è stato talmente furbo che le ha incastrate lì e ha detto: la volete sulla costa? Bene, si fa sulla costa. A quel punto non hanno più potuto dire nulla, no?
Si butta giù le case di Capalbio.
Ah, eh sì, il problema è appunto quello: che ora che la fanno sulla costa e che, come noi avevamo previsto, è una scelta che dà dei problemi ambientali certamente di più che farla all'interno, come
Ovviamente.
avevamo proposto, come Lunardi aveva previsto, ai tempi in cui era ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Bene, a sto punto vengono fuori di nuovo con i problemi. No, non ci stiamo. Si è detto di farla sulla costa, si fa sulla costa. L'avete voluta lì e si fa lì.
Ma Monteville di Capalbio sono di politici, no?
Sì, ma non c'è nemmeno uno di centrodestra.
No.
No.
E poverini, quelli di centrodestra non ce l'hanno
No, le ville ce
le
l'hanno, ma non a Capalbio. Non so perché Capalbio, la piccola Atene, è un po' il
ville.
luogo
Un po', sì, è vero che
dell'intelligenza di sinistra.
sì. Sì, certo, è vero, è vero. Vabbè, comunque io ho sempre pensato che comunque una strada faccia parte dell'ambiente, nel senso che noi siamo parte dell'ambiente, siamo persone. Abbiamo bisogno di poter spostarci, no? E quindi fare una strada magari va un po' a detrimento degli alberi, della
Sì.
zona, però però all'uomo serve, l'ambiente anche, deve essere fatto anche per noi. Ma comunque, ma esiste ancora qualche comunista?
Madonna, se ci sono. Tanti.
Allora, ha ragione Berlusconi.
No, ma non è questione, perché i comunisti, io quando ne vedo alcuni belli veri mi commuovo anche, perché siamo amici.
Fanno pena, no?
No, assolutamente. Incutono rispetto. Incutono rispetto. Ah. Che gente moralmente diritta, con la schiena diritta, e che ragiona col buon senso, però non ce ne sono più di quelli, di comunisti. Ce ne sono.
Ma sono morti tutti, no?
No, sì, no, tutti forse non sono morti.
C'è qualche...
ricordavo prima
Ingrao, chi c'è rimasto? Ingrao è vivo.
Renato Pollini è stato un grande comunista, è stato un grande sindaco, è sempre vivo, insomma.
È sempre vivo, e che Dio ce lo mantenga.
Dio ce lo mantenga. Ce ne sono tanti, anche i miei avversari politici che onoro come grandi persone. Poi c'è purtroppo il frutto di una cultura deteriore, la cultura del piagnisteo, della lamentazione, della deresponsabilizzazione, dell'invidia sociale, del dare sempre la colpa a qualcun altro, trovare sempre il nemico in quello che è l'avversario politico, che purtroppo è come dire, l'involuzione di certo spirito di derivazione comunista, che è quella più facilmente comprensibile, quindi è il cliché che tutti hanno, la gran parte ha preso. Poi c'è anche naturalmente chi l'ha abbandonato in questi modi e si è evoluto, ma la gran parte purtroppo ancora vive così, cioè ancora io devo combattere con gente che pregiudizialmente neanche mi ascolta a volte, quando mi ascolta mi denigra, indipendentemente dal contenuto di ciò che dico, e questa è follia, è una cosa che non
capisco. Ma lì nella regione?
Alludo anche alla regione.
Chi c'è che fa questo?
No,
tipo? Qualche assessore?
Ancora questi francamente li conosco poco, ma io più che altro stavo pensando in questo momento a qualcuno della parte mia, no? Qualche oppositore, qualche esponente della sinistra grossetana, che peraltro, voglio dire, non ha niente di diverso da quelli della sinistra fiorentina o della sinistra pistoiese o pratese, prevenuti e incapaci di cogliere il valore che c'è nella democrazia, che è il valore della diversità di opinioni, è il valore della possibilità di sottoporre l'opinione al confronto. È la grande ricchezza che deriva dal non dover essere certi al 100% di ciò che si dice, perché hai comunque dall'altra parte qualcuno che ti fa da contraltare e ti consente di ragionare e ti pone nella quella condizione felicissima che è il dubbio. Ebbene, loro il dubbio non ci stanno mai, sono sempre dalla parte della ragione, hanno dalla parte loro la storia, il senso della storia, soprattutto da parte loro c'è il senso della superiorità morale. Perché, chissà perché, questo non si capisce, loro sono sempre meglio, sono più bravi, sono più onesti, sono più intelligenti. E quando fanno qualcosa è sempre l'interesse superiore di qualcuno.
Ovvia. Ma ovvia. Chi è quello, il peggio di tutti? Proprio il peggio, quello che è proprio...
No, io non ho mai pensato mai, perché non...
No, ci sarà qualche personaggio che quelli che sono a livelli alti.
Ma
insomma.
No, ma sotto...
D'Alema è una persona seria,
è uno che ragiona e sta sulle cose. Io politici nazionali... ho qualche idiosincrasia per gente che fortunatamente gli elettori hanno mandato a casa, del tipo Pecoraro Scanio. Che veniva in Maremma a dire qui l'autostrada non passerà mai. E di fatti dopo hanno fatto passare lui. In questo momento il presidente, per esempio, dell'arcipelago toscano, tale Tozzi, mi sembra che sia uno fuori dal mondo. Per l'appunto, proprio oggi anche i sindaci.
Tozzi, ma sarà quello che si vede in televisione?
Per l'appunto lui. Che ha offeso tutti i sindaci del Bani, tutti, nessuno escluso dal primo all'ultimo, dicendo che sono dei palazzinari che deturpano il territorio. Ah. E giustamente il PD si è svegliato e dopo averlo messo lì come presidente del parco, gli hanno detto ora ti levi dalle scatole il piacere, perché non hai capito la cosa che stai amministrando, cioè l'isola d'Elba.
Ma come mai hanno messo Tozzi che non è mica toscano?
Ce l'hanno messo per ossequio a quella cosa disgraziatissima che in Toscana stanno facendo, e cioè perché non vogliono capire che in Toscana ci deve essere il confronto a due parti sole. E lo dico con buona pace di tutti i miei amici e alleati che non sono del PDL. Da una parte la sinistra, da una parte la destra. due partiti, PDL contro il Partito Democratico, Popolo della Libertà contro il Partito Democratico. Il resto è bene che stiano a casa, perché rappresentano un aggravamento dei costi della politica, perché quando c'è più di due partiti i costi aumentano. Poi se vogliamo ci entriamo nel merito e si spiega perché.
Ora ce ne sono già abbastanza pochi rispetto a prima.
Ma prima erano un troiaio di quelli inarrabili, insomma, perché rappresentano un appesantimento di tempi e di burocrazia politica, perché con due partiti soli le cose si decidono svelti, e soprattutto le questioni su cui non c'è da discutere non si discutono, si discute sulle grandi questioni sulle quali forse non saremo mai d'accordo, ma sulla stragrande maggioranza delle questioni saremo d'accordo.
All'americana, presto. Insomma.
All'americana, i paesi che funzionano sono due paesi con due partiti, tre al massimo, non 15-16 partiti.
Lo dice sempre Pannella, no? All'americana anche lui.
Io un pochino devo dire la verità, Pannella mi è piaciuto nel passato, mi piace attualmente, un po' radicale mi sento anch'io.
Per certe cose bisogna anche essere un po' radicali, no?
Ma molto, molto, diciamo, un'ammirazione per il sistema anglosassone sicuramente, la democrazia come stato di diritto in cui esistono delle leggi a cui siamo tutti sottoposti e che danno a tutti pari opportunità, rispetto della legalità sostanziale e della legalità formale come elementi in cui si connette il tessuto sociale. Questo sì, un po' il Pannella ce l'ha insegnato a tutti. Però insomma, il fatto è che in Toscana, perché hanno nominato Tozzi, tornando lì, perché c'erano a soddisfare un gruppuscolo di non raggiungeva il 3%, i Verdi toscani, che però per stare in coalizione volevano qualcosa.
Ma Tozzi cioè, non è che appartenesse a un partito, no, ma cioè, dei programmi, non so se li fa ancora, ma dei programmi.
È stato indicato dal ministro Pecoraro Scanio.
Lui è un geologo, cos'è?
Sì, vabbè, è un geologo politicamente orientato, come tutti quelli di sinistra, siccome lui è di sinistra, allora non è politico.
È normale
che lui sia impegnato politicamente, però se Minzolini fa un telegiornale un pochino più oggettivo, allora lui è di destra.
Minzolini, ma che sarebbe, tipo è questo Minzolini?
Non lo so,
a me sembra molto.
Cioè, ma insomma, una volta era un giornalista molto sannato da sinistra, perché era autonomo, indipendente e tutto.
Veramente, io una volta vidi una scena in cui D'Alema diceva: lei è un imbecille, lei è un imbecille, a Minzolini. Non so come mai.
Non lo so, sono fatti
ma
loro,
tempo fa. Minzolini mi sembra molto ligio al dovere berlusconiano, no?
Ma insomma, no, perché Santoro a chi è ligio?
Santoro è ligio ai soldi, secondo me. Molto,
quello parecchio. Quello,
vero,
sì, perché poi sono un sacco di furbi, perché cioè, il problema è che questi furboni, che non sono altro, chiappano quelle che sono le cose che vengono meglio comprese dai cittadini o che fanno più audience, in due sensi, perché poi alla fine l'ascolto anch'io Santoro, che mi fa un po' schifo, no? Però l'ascolto.
Ma Santoro è interessante comunque, no?
Certo, quindi non è necessario essere d'accordo con lui, ma estremizzando il discorso fino al punto di rendere il ragionamento uno spettacolo invece che un ragionamento, fa audience, e questo gli consente di fare. Questo ci cattura, in qualche modo ci frega a tutti così, no? Invece.
Ma come mai, ecco, Berlusconi, che è presidente del Consiglio, ha una grossa maggioranza, quindi non dovrebbe nemmeno preoccuparsi, però si va a preoccupare dei programmi televisivi?
Perché non è un politico.
Perché non, insomma, non sta un po' al di sopra,
bravo,
di queste cose?
Bravo, perché non è, questa è la domanda giusta, perché è per far capire chi è Berlusconi, perché Berlusconi non è un politico, è una persona normale, fra virgolette. Cioè, un politico, uno è che io non è che ho fatto politica da bambino, io ho cominciato 15 anni fa, sempre fatto l'avvocato, per fortuna continuo a farlo, perché è garanzia di libertà e di indipendenza economica e mentale che è fondamentale.
Ah, certo.
Però per dire, una delle prime cose che ho imparato è che non si può perdere né il senno, né il sonno e né tantomeno la pazienza nel leggere i giornali la mattina.
Ah, se no,
perché
se no
io dopo la prima settimana che non dormivo più ho detto basta, mi insegnavano tra i più vecchi di me che con i giornali di oggi ci si incarta il pesce domani, e che quindi tutto sommato si può anche fare a meno di incazzarsi. Per quando questo Berlusconi ancora non l'ha capito, perché lui non è un politico, lui non si sente un politico professionista, questo è il punto. Lui pensa di essere, e difatti lo è, una sorta di sindaco degli italiani, una sorta di rappresentante degli italiani che gli italiani hanno mandato a governare per risolvere problemi che i politici non erano capaci di risolvere.
Ma se la prende con la Dandini, se la prende
o allora,
telefona a Ballarò e poi riattacca come un ragazzino.
O allora, e questo dimostra che non ha la plomb, a D'Alema non gli succede, salvo mandare a
quel paese. Ogni tanto ha fatto le sue
però insomma, un politico navigato, queste cose non succedono. Lui non è un politico, e questo è il suo bello, e piace per questo, che la gente lo sente proprio come tale.
Sente come una persona che, come uno che può sbagliare, può dire una cosa e il giorno dopo dire non l'ho mai detto.
Ora su questo, io per la verità ho voluto fare una prova. Sono state diverse manifestazioni, non tutte ovviamente, ma molte di Berlusconi, soprattutto nei primi periodi, quando cominciava a venire fuori questa moda, no? Che un giorno capitava e dicesse qualcosa e il secondo dopo la smentiva. Allora dico, io siccome non può essere scemo quest'uomo,
ha fatto delle cose importanti.
Allora no? Vado a sentire anche io per capire, a parte alcune ci andavo per dovere di partito, altre, alcune ci andavo apposta per capire come. Allora io assicuro, e poi si può credere o no, perché tanto insomma, il mondo in cui tutti hanno ragione, che in un discorso di 40-45 minuti poteva capitare che faceva uno o due battute Berlusconi che astratte dal contesto del discorso suonavano del tutto diverse da come l'aveva dette, e proprio quelle, immancabilmente quelle, solo quelle andavano sui giornali, solo quelle. Allora io siccome ho assistito a tanti ragionamenti, tanti discorsi in cui senso era totalmente contrario rispetto a quello che stavo riportato, e poi ho visto riportate cose diverse, do ragione a Berlusconi, spesso non dico vengono travisate, che poi vengono presi pezzetti di dichiarazione e buttate, però nel contesto in cui vengono dette le cose hanno un senso, fuori dal contesto non hanno. Per esempio la questione dell'evasione fiscale dell'altro giorno da anno zero. Una cosa del genere. Gli hanno rinfacciato, Massimo Giannini di Repubblica rinfacciava di aver detto che si faceva bene evadere il fisco, e gli ha citato un'ansa del 2004 in cui lui avrebbe detto che si faceva bene evadere le tasse.
Sì, ma ricordo che infatti
allora, come? Ora lui ha fatto un ragionamento, ma non lui, lo fanno come sanno coloro che leggono, poi c'è anche quelli che non leggono, leggono che gli pare e quindi queste cose non le sanno, è come la storia prima dell'area delle città che rende liberi, chi ha studiato storia la sa, chi non ha studiato la sa, c'è niente da fare.
Ma non l'hanno studiato.
Allora c'è tutto un filone letterario che arriva fino a Tremonti che afferma che lo Stato è criminogeno quando per livello di burocrazia e livello di tassazione espropria danari e tempo ai produttori di ricchezza per trasferirli a chi la ricchezza non la produce ma parassitariamente la consuma. È un po' la storia vecchia delle cleptocrazie, tutti ci ricordiamo l'aneddoto che cleptocrazia del governo dei ladri, ecco l'aneddoto che raccontava Sant'Agostino di Alessandro Magno, che aveva finalmente catturato il capo dei pirati che infestavano il mar Mediterraneo, e una volta avuto il suo cospetto gli chiede: oh, ma perché tu razziavi così tanto le mie coste, le mie città? E quello gli risponde: guarda, tra me e te c'è solo differenza di quantità, io rubo il poco e tu rubi il tanto. E Sant'Agostino dice: remota giustizia, quid sunt regna nisi magna latrocinia, ovvero se si toglie la giustizia che cosa sono i regni se non grandi bande di ladri. Ecco, questo ragionamento in questo contesto comporta di dire che a volte l'evasione fiscale è una difesa necessaria rispetto a uno Stato che è uno Stato di cleptocrati,
chiede troppo.
Allora in questo ragionamento tutti, siccome citavo Sant'Agostino, dicono: ma guarda questo quante cose sa. Se Berlusconi si limita a dare la battuta, a dire astratta dal contesto in cui dice che a volte l'evasione fiscale è una difesa sociale dell'impresa e del lavoratore rispetto a uno Stato cleptocrate, e lui viene tacciato come diciamo così promotore dell'evasione. Non è così, ovviamente non c'è governo della Repubblica che abbia fatto quanto ha fatto il governo Berlusconi per la lotta all'evasione, e lo dimostrano i risultati che abbiamo.
E Berlusconi stesso dice di essere il più grande contribuente d'Italia.
Guarda,
per forza tutto quello che guadagna.
Bravo, e questi sono ragionamenti che si fanno così, però ciascuno di noi può dire di fare il proprio dovere di contribuire all'andamento della cosa pubblica, proprio perché le tasse le si pagano. Ma si vorrebbe pagarle di meno, ma non per, come dire, un modo per dire egoisticamente mi tengo i redditi che produco, ma perché si deve combattere l'evasione, che innanzitutto è un modo di fare concorrenza sleale. Io penso a tanti miei colleghi avvocati che magari stanno ai margini, no? e non rispettano del tutto le norme fiscali, fanno concorrenza sleale nei confronti di chi invece le tasse le paga fino all'ultimo. E poi vorremmo che lo Stato costasse di meno, perché se lo Stato costasse di meno ci sarebbero più soldi per tutti, perché chi li fa i soldi? Poi non è che se li tiene, normalmente chi li fa i soldi li spende, si compra le macchine, va fuori, va in vacanza e fa girare l'economia, e bisogna guardare con meno
Ma allora
invidia.
la gente deve spendere o non deve spendere?
E
Perché
come deve
Berlusconi
spendere?
disse:
Deve spendere,
spendete,
sì, deve
fate girare i
spendere.
soldi, comprate. Ora si dicono 25 miliardi di tagli. E
I tagli a
la
che
gente ha
cosa?
paura. E i tagli all'uccello,
No,
scusa,
no, no,
perché
no, no,
qui alla
no,
fine
tagli allo
si ha paura di
Stato,
tutto.
tagli allo
Ma
Stato,
no,
cioè al
no, 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 un
costo della
momento,
macchina
non, sì, lo
pubblica.
Stato. Dice: non metteremo le mani nelle tasche
Dei
degli italiani. L'ho
cittadini.
sentito dire mille
È
volte
così.
la frase, ma però dice: aumenteremo i pedaggi. Metteremo il pedaggio sulla Firenze-Siena. Non è mettere le mani, per esempio, nelle tasche di qualcuno, nelle
Ma
mie,
ora
certo.
dunque, partiamo dal ragionamento
Prego.
più generale. Partiamo dal ragionamento più generale.
Partiamo.
In Europa stanno tutti quanti mettendosi in riga rispetto a una situazione difficilissima di cui la Grecia è soltanto un sintomo e forse la prima delle vittime, ma non l'unica. Si è parlato già dell'Ungheria,
Ungheria.
forse ci sarà anche di peggio all'orizzonte. Di certo abbiamo notizie di manovre da 100 miliardi di Sarkozy e da 80 miliardi, proprio ora quando uscivo che veniva, della Merkel. Noi l'abbiamo fatta da 25. Vorrei far notare la differenza. Tutti hanno tagliato gli stipendi pubblici, hanno bloccato il turnover nella pubblica amministrazione, hanno variamente limitato trasferimenti a quelli che sono gli enti locali dei vari ordinamenti, quindi hanno tagliato anche i trasferimenti agli enti locali, tutti hanno chiesto sacrifici importanti al sistema. Ovviamente nessuno è contento di fare sacrifici, ma nessuno, dico, ha fatto proteste grottesche, ha inscenato proteste grottesche come ha fatto l'opposizione qui in Italia. Ma dovrei dire meglio, come ha fatto per esempio il capopopolo dell'opposizione italiana che è temporaneamente presidente della regione toscana, Enrico Rossi, il
Ah sì?
quale,
È
eh sì,
un
è il
capopopolo.
capopopolo, e come? Altro che, c'ha il problema di dover fare concorrenza a Renzi, perché è chiaro, Renzi è più telegenico, viene meglio, gli vengono
Beh,
meglio
insomma,
le
c'è
battute.
diversità. Renzi è tutto
E
così.
beh, è
E
Rossi
Rossi.
che è più tronzo, e poi uno è di Firenze e quell'altro è di
Cioè,
Pontedera, c'è la sua differenza.
no, uno è di Lignano.
Ah, e beh, questa
Lignano
proprio
Renzi è di
è
Lignano
di Lignano,
sull'Arno,
non
lo
è proprio,
sapete?
non è proprio di Firenze, allora
No,
via.
non è
No?
di
Vabbè.
Firenze.
Allora, il capopopolo si è avventurato in affermazioni, a domani gli ribatteremo una per una, che francamente sono grottesche. Si è chiesto quanto costerà personalmente la manovra a Berlusconi, si è fatto ragionamenti che nemmeno le vecchie, come dire, lavandaie dell'Ottocento facevano, che siamo più sul pettegolezzo che non sul ragionamento politico. Però alla fine non si elimina il dato, ovvero che questa manovra è una manovra necessaria, limitata allo stretto necessario, una manovra che ha avuto il plauso delle istituzioni internazionali e che è stata seguita o anticipata da analoghe manovre da parte dei nostri partner europei, che in qualche caso sono state di molto più consistenti. Vedi la Francia, vedi la Germania. E allora che dire? Dire che siamo in un momento difficile e che tutti dobbiamo rimboccarsi le maniche. Piuttosto, ad esempio, comincerei a intervenire su qualche cosa che la regione potrebbe fare. Proprio oggi abbiamo preparato dei documenti in cui mettiamo in evidenza come la Toscana abbia partecipazioni societarie, ovvero sia socia, in 26 società che fanno le più varie cose, dalla finanza alle terme, al golf, alle tante altre cose, per un valore di oltre, anzi di quasi 120 milioni di euro. È quasi la metà di quei tagli che lui e Rossi ha annunciato alla macchina pubblica. Se vendesse questi 120 milioni di euro di partecipazione societaria, già che è il valore nominale, forse valgono di più, probabilmente valgono di più sul mercato, probabilmente non dovrebbe né ricorrere alla leva tributaria né tagliare servizi, ma potrebbe fare tante altre cose, ad esempio non nominare consulente l'ex assessore alla pace e al perdono tra i popoli, che non mi ricordo nemmeno più come si chiama, Toschi, e risparmiare quei 12 milioni di euro che sono stati persi,
Ma queste
buttati.
consulenze poi,
Ecco, appunto,
che
per l'appunto.
cosa, cioè, sono
Non me lo faccia
veramente,
dire.
no, sono veramente utili
No, utili
oppure?
no, utili mai.
a Utili Mai, ma a chi, ma, a chi le fa sì,
a chi le fa sì, perché
percepisce,
sono posti di lavoro alla fine, cioè, nel lavoro. Senso che uno che se non fa le consulenze che fa nella vita?
Io speravo tanto che qualcuno mi chiedesse di fare una consulenza, ma almeno cioè,
il modo, cioè quando viene trombato un politico di solito gli si dà una consulenza, no? Oppure si nomina alla presidenza di una società partecipata. Ma quante volte, ora io chiedo a tutti i cittadini, ai tantissimi che ci stanno ascoltando, di fare mente locale e di vedere quel tal politico che hanno visto cominciare a far politica come consigliere di circoscrizione, poi consigliere comunale, poi è diventato assessore, poi magari è diventato sindaco, poi è diventato presidente della cooperativa locale, poi è diventato presidente di quell'altra, della società che dà l'acqua, poi è diventato presidente o amministratore della società dei rifiuti e poi finalmente andava in pensione e ha scritto un libro. È capitato di vedere queste cose?
Chi è,
sono
chi è
no, tanti, tanti. La Toscana funzionava così. Me l'ho invento io o l'ho vista? Io l'ho vista.
No,
cioè, nomi e cognomi scritti nei libri.
Nomi e cognomi, però.
Nomi e cognomi. Ma no, perché non sono reati questi.
Ha scritto un libro?
Questi non sono reati. No, magari ho scritto tanti libri. Non sono reati. E non sono nemmeno cose moralmente disdicevoli, perché io sono molto realistico e non voglio. Però è la politica che è così, cioè di che ci si meraviglia? Di che ci si meraviglia? La politica cominciano a piccini, cominciano a fare il consigliere comunale. Che mestiere fai? Niente, il consigliere comunale. Bene, complimenti, beato te che a me non ce la può, bisogna che faccia altre cose, se no. E così via, e poi alla fine
e
vanno.
E
poi uno si chiede perché la società c'ha 26 società partecipate, la regione c'ha 26 società partecipate per il valore di 120 milioni di euro di capitale, o perché i comuni, fra tutti, hanno più di 350 aziende che non si sa bene di che si occupano, o si occupano di tutto. Perché? Perché non tutti possono fare sindaci, no? Qualcuno farà anche il presidente di una partecipata.
Ovviamente.
Ecco.
Quindi, insomma,
stavo chiaro, non lo so.
A me mi sembra molto. Si spargono soldi a piene mani, però poi...
Per l'appunto.
Quindi Rossi sarebbe ancora di quel tipo lì?
Rossi è esattamente... Dunque, Rossi rappresenta...
Elargiscono.
E come si elargiscono? Rossi... Quindi, è un tentativo anche lui di produrre a livello regionale l'esperienza Renzi, no? Cioè il rinnovamento della sinistra fatto dalla sinistra stessa, quindi senza dover cambiare, senza dover cambiare, cambiare rotta, discontinuità senza cambiare chi ha governato. Però lui viene da lontano, è stato 10 anni assessore alla salute con Martini, 10 anni
prima ancora
è stato sindaco di Pontedera e quindi consigliere regionale, anche se non mi sbaglio, prima ancora, prima sindaco di Terra, poi consigliere regionale, poi assessore, quindi una lunga esperienza all'interno di quel partito che una volta si chiamava comunista, ora si chiama Partito Democratico, e non è certo nuovo a questo tipo di cose, fa parte del sistema, è parte del sistema, è dentro il sistema fino agli occhi. Io non credo rappresenti una discontinuità, una rottura rispetto a questi metodi.
Allora siamo, come dire,
no,
siamo
dire.
Della cacca fino a...
No, ho visto una cantina del Bernacoliere che appunto, come dire, annunciava l'istituzione di corsi di nuoto nella merda, per cui ci siamo.
Mi sembra... Comunque, uno che arriva in regione, poi... ci sono persone che fanno delle rapide carriere, no?
Ah, sì, certo.
Per esempio, ora... La conosco, tra l'altro è anche molto simpatica, l'assessore Scaletti, no? Che ora è assessore alla cultura regionale.
Sì.
È entrata, medico mi sembra, in comune a Firenze, assessore. È passata alla regione, assessore. Italia dei Valori, no?
Ecco. Grande fenomeno.
Ma magari è bravissima, perché
sì,
io
magari, sì,
è simpatica, ride sempre, io quando la vedo. Cioè, oggi, va bene. Però perché qualcuno ha la strada più spianata, qualcun altro invece, insomma...
Questa è la follia della politica italiana in questo disgraziatissimo periodo. Cioè, per la verità io potrei fare nel centrodestra lo stesso ragionamento con gli amici della Lega.
C'ha la Lega. La Lega, non si è parlato della Lega. La Lega è importantissima, è un argomento importante. In Toscana la Lega avanza.
Non avanza, non è vero, non è vero. La Lega mantiene i propri voti.
La Lega mantiene
a
i propri voti.
A differenza del PD e del PDL che li perdono.
Ecco.
Questa è la verità. Quindi allora, loro percentualmente... stanno meglio,
perdono i voti,
sì.
mentre la Lega
li mantiene.
Li mantiene.
E quindi quando si va a fare la percentuale pesano di più i pochi voti che la Lega ha mantenuto rispetto ai tanti.
Ah, certo, perché hanno perso. E l'UDC?
L'UDC è, in Toscana ha una vocazione sola, tornare nell'alveo del centrodestra, perché l'elettorato dell'UDC è un elettorato che ormai si è stabilizzato nel centrodestra. Tutta la vecchia Democrazia Cristiana che ha voluto andare a sinistra c'è andata già da tempo, sono già confluiti all'interno del Partito Democratico, hanno già una loro storia lì, si trovano molto male, ma ormai stanno lì, digeriscono, cercano di digerire la pillola amara e restano là dove hanno scelto di andare. L'UDC invece è fatto da un elettorato che ormai aveva rifiutato l'opzione comunista e quindi ha coerentemente mantenuto un'alleanza strutturata e organica con la Casa delle Libertà, che all'epoca era formata appunto da UDC, Forza Italia, Alleanza Nazionale.
Ma ora sono da soli,
ma io penso che perché devono tornare dove stanno, dove sono sempre stati e dove debbono stare, perché gli elettori vogliono che sia così.
Cassini, ma a che serve Cassini? Serve a qualcosa?
Ma
cioè,
io
l'ho visto piuttosto inutile.
Io francamente voglio dire, a volte hanno anche delle idee interessanti, ripeto, in politica il valore del dialogo è proprio perché nessuno di noi ha le ricette per poter far bene le cose da solo, ha bisogno di confronto e di dialogo costantemente. Cassini rappresentava all'interno della Casa di Libertà un elemento di riflessione importante. Poi è chiaro che i comportamenti non hanno sempre seguito a questa teoria e a volte è stato molto opportunista, a volte ha tirato troppo la corda, a volte ha chiesto troppo. Io non posso dimenticare che se abbiamo perso l'elezione a Grosseto ciò è dipeso dalla richiesta di Cassini di imporre un candidato suo. E siccome a Grosseto un candidato ex democristiano non avrebbe mai vinto, perché Grosseto non è Lucca,
no.
E Grosseto è una città di sinistra tendenzialmente, e c'era bisogno di qualcuno che rompesse con la tradizione democristiana accusata non infondatamente di inciuccio con il vecchio Partito Comunista, allora ciò nonostante l'UDC ha insistito per una propria candidatura, l'hanno voluta fare e abbiamo perso le elezioni.
Succede, a volte aiutano, a volte no.
A volte aiutano, a volte no.
Insomma, comunque la Lega, ma ci riuscirà la Lega a avere questo federalismo fiscale che tanto vuole?
Ma lo vogliono?
Dicono, ma lo vogliono veramente?
Lo vogliono veramente.
A questo punto, perché...
ma quanto ci costa?
È un po' che stanno tirandolo avanti, non lo ottengono mai, però restano fedeli almeno a parole.
Ma federalismo fiscale è una bellissima cosa, che ha bisogno di un grado di responsabilità da parte di chi amministra, che è il massimo. Perché federalismo fiscale vuol dire, in parole povere, che io cittadino pago le tasse al sindaco, il quale le reinveste in servizi e in investimenti in opere pubbliche. E quindi io, se pago 100 euro, voglio sapere dal mio sindaco cosa ci fa con questi 100 euro. E di certo per il cittadino è meglio il federalismo fiscale, come viene proposto oggi dal centrodestra, che non l'attuale centralismo che vede sparire nelle casse dello Stato fiumi di denaro che non si sa da che parte vanno. Però questo significa un'amministrazione molto responsabile nei confronti dei cittadini, capace di rendere conto delle scelte e quindi anche capace di giustificare sia gli investimenti che fa, sia i servizi che rende, sia anche le tasse che chiede, perché inevitabilmente col federalismo fiscale ci potrà essere un inasprimento della pressione tributaria sui cittadini. Non è necessario che ci sia, ma in alcuni casi potrebbe succedere.
E poi quando il controllo è locale, è ancora più addosso, quando sfugge?
Il cittadino non sfugge, così come l'amministratore non sfugge al controllo del cittadino.
Certo, infatti i sindaci sono in fondo l'espressione migliore di tutta la politica,
sì.
No?
Ma sì, sì, come diceva
Totti. Quando sono buoni, insomma, comunque eletti direttamente dal
l'elezione,
popolo.
Dunque, il sindaco è sempre lo specchio della città che amministra, è sempre. Cioè, anche nei momenti in cui i sindaci sembrano più lontani e in distonia con la città rispetto al momento in cui sono stati eletti, bisogna sempre ricordarsi che sono stati eletti direttamente. e che ci può essere un momento in cui hanno rappresentato, e c'è sicuramente un momento in cui hanno rappresentato quella città. E il rapporto tra i cittadini e il sindaco è un rapporto viscerale, che è prepolitico, prescinde dalla politica in molti casi, proprio perché il comune è qualcosa che è connaturato al nostro sistema di vivere in società e direi fa parte più del diritto naturale che non delle istituzioni poste e strutturate, e comunque è la prima comunità d'appartenenza, dopo la famiglia e subito dopo la comunità che
le province via, le province via, basta,
senza tanti discorsi, cioè, voglio dire, tutti i problemi che si fanno anche gli amici della Lega, la provincia diventata inutili orpelli.
Sì, però tutti quelli che lavorano in provincia vengono ridistribuiti.
Perché è la prima volta che succede.
Poi quando vanno in pensione non verranno sostituiti.
Ma perché potrebbe anche essere che vengano risostituiti, o perché no, ma dipende dalla... Cioè il problema, lo voglio dire con chiarezza perché a volte ce ne vivo su questo, il problema dell'amministrazione pubblica non è il costo del personale, che costa il giusto, anche troppo poco forse, in certi casi vengono pagati poco, pagati male. Il problema dell'amministrazione pubblica sono gli sprechi collaterali, i costi occulti della politica. Non voglio parlare di auto blu, no, perché anche lì qualcuno ha fatto dei conti, che altro che manovre finanziarie, basterebbe togliere l'auto blu e si farebbero un paio di manovre finanziarie. Ma pensiamo a tutte le consulenze esterne che vengono assegnate facendo a meno delle professionalità che esistono all'interno degli enti locali.
Già ci sono,
pagati, no, si pagano, si fa l'amministrazione per incarichi, la Corte dei Conti l'ha stigmatizzata questa cosa, questa storia dell'amministrazione per incarichi. Le spese che vengono fatte per sostenere, fra virgolette, la cultura, finanziando a destra e a manca le iniziative più improbabili, e così via. Non è il personale il costo della pubblica amministrazione.
Ma, insomma, Alessandro Antichi, dicessero, torna a fare il sindaco.
No, grazie, ho già dato.
A Grosseto.
Grazie, ho già dato.
Ma allora, mi dispiace. L'obiettivo prossimo di Alessandro.
Ma guarda, io sto bene in regione questi prossimi 5 anni, sto qua, dopodiché ho fatto
poi,
il secondo mandato.
Non si guadagna mica male in regione, no?
No, non è un guadagno. Ora,
no,
ci rimetto. Posso fare
un
discorso chiaro? Tanto voglio fare un discorso chiaro, così mi rendo definitivamente antipatico quando se ne parla.
Vabbè, oh.
Allora, uno come me, che fa l'avvocato con discreto successo, non è che ci guadagna a fare il consigliere regionale.
Tutto il tempo
al limite si fa pari. Tanti colleghi miei preferirebbero di gran lunga essere i consulenti di qualche amministrazione piuttosto che fare il consigliere regionale.
Però alcuni fanno il consigliere regionale
per passione politica.
Solo per questo.
Passione politica. Vabbè, ormai siamo.
Sono tutti autosufficienti.
No, gli altri colleghi miei no.
Gli altri.
No, io intanto i miei redditi sono depositati in tutti gli uffici, quindi non è che. Io sono
poi i vostri redditi sono sempre piuttosto esposti,
assolutamente,
quindi
sì,
o siete
certo.
Trasparenti oppure
no, però ecco sì, è vero che è una buona indennità quella del consigliere regionale.
Quanto prende un consigliere regionale?
Sono 7.500 euro lordi il mese.
Lordi significa?
5.000 al mese.
Così, insomma,
non è poco, è tanto.
Quanto è
rispetto
a un deputato?
Parlamentari sono un terzo circa.
Un terzo?
Sì,
un terzo dei parlamentari? No.
Sì, il parlamentare prende sui 12.000 euro netti.
Mm. Sapevo che era il
62%. No, il 65% dell'indennità lorda. Poi però varie storie ci sono, per cui alla fine
ci sono delle regioni a quanto pare che vanno anche all'80%.
No, ma noi siamo più virtuosi, voglio dire, noi siamo più virtuosi perché grazie a, come dire, una etica pubblica che condividiamo con i colleghi del PD da questo punto di vista. Noi siamo stati l'unica regione che ha diminuito il numero dei consiglieri, abbiamo 10 consiglieri di meno, abbiamo diminuito il numero degli assessori, 4 assessori di meno, abbiamo diminuito il costo del personale delle strutture del consiglio regionale.
No, l'abbiamo,
che abbiamo fatto anche
di centro-sinistra.
No, caro mio. Senza di noi, non si poteva lo facevano, perché i loro alleati dei piccoli partiti hanno votato contro.
Ah, ecco.
È chiaro, no, noi l'abbiamo fatto, noi, abbiamo ridotto anche i costi del consiglio regionale, costa 500.000 euro l'anno meno rispetto all'anno prima. Alla legislatura precedente.
Ah.
Quindi siamo virtuosissimi. Poi è chiaro che si piglia sempre tanto rispetto all'operaio,
soldi,
all'impiegato, eccetera. Però secondo me in certe
i soldi risparmiati vanno ai poveri?
Sono stati dati, no,
poveri. No, i poveri non esistono.
Abbiamo destinato l'avanzo di amministrazione alla strategia di Viareggio ultimamente e ci riserviamo di farlo via via per iniziative che lo meritino, come questa del
Ma a
resto.
proposito di questi CIE, di questi extracomunitari, queste cose, boh, Rossi ha detto che i CIE li vuole.
Figuriamoci, li
Come
faccia
mai?
allora. Perché si
Eppure
rende
non
conto che è
dovrebbe dirlo
necessario.
perché il suo partito non dovrebbe
Ma no,
essere.
ma sono quelle cose, sono ovvie, perché se noi diciamo che l'immigrazione va governata, bisogna anche dire che ci sono immigrati regolari e immigrati irregolari. Gli immigrati irregolari sono un potenziale pericolo per la convivenza civile. Questo bisogna rendersene conto, perché se no ci raccontiamo le balle, no? Cioè, nessuno fa piacere uscire di strada e trovarsi circondato da gente nulla facente che non ha lavoro, non ha casa e che per campare ha bisogno di vivere di
E
espediente.
piscia cassonetti per tutto il
Quello era
resto.
meno, perché
No, è
quello
meno,
figuriamo.
insomma, io
Insomma.
cammino per questa città.
Allora.
Firenze è ridotta
Bene.
malissimo.
Allora, se diciamo che quella gente irregolare va mandata a casa sua, non è che la possiamo impacchettare e spedire subito. Bisogna portarli in un centro, identificarli. Poi trattarli bene, perché vanno trattati bene
Questo
da persone
sempre, questo sempre.
umane, dopodiché avviarli al paese d'origine. Ma questo per farlo ha bisogno di strutture. Chiamali Beppe, chiamali Tonio, chiamali come ti pare, chiamali centri di identificazione ed espulsione, cioè CIE, però bisogna farli. Ecco perché è logico che chi pensa che la politica sia amministrare le cose e governare i problemi e non andare in televisione per fare le battute come qualcuno pensa.
Qualcuno, come
Qualcuno
qualcuna,
pensa, allora dice che i CIE vanno fatti, questo è chiaro.
quindi sarà fatto.
Penso di sì.
Dice che vicino a Prato, può essere.
Non lo so.
Sa che lo
Prato,
direi.
Campi Bisenzio, hanno parlato anche di Grosseto, chissà perché. Insomma,
Grosseto,
quindi
tanto ci
c'è
mettiamo la
tutto,
centrale atomica, ci
tutto.
mettiamo il CIE, ci mettiamo, dove c'è un aeroporto vicino. Ma un aeroporto come quello di Firenze si può
Eccoci.
chiamare aeroporto?
Perché no? C'ha un volume di traffico interessantissimo. La società produce utili, certo che ha
Ma
bisogno di investimenti, senza
potrebbe
questo,
essere.
cioè anche lì bisognerebbe forse rendersi conto che
Ma questo
un
sindaco di
paese.
Sesto, so che tra non molto sarà anche lui qui, ma
Mi
perché
spiegherà perché,
si
insomma. Non lo
oppone?
so, fatelo spiegare a lui. Io
Fa spiegare.
certe dinamiche tutte fiorentine non le capisco proprio,
È
cioè,
strano,
questi
vero?
sono tutti quanti dello stesso partito, ma non si parlano tra di loro, vanno sui giornali a dialogare sui giornali, non riescono a trovare una linea comune, non riescono soprattutto a capire che Firenze, lo dico forte, è il capoluogo della regione, non è la città loro, non è il patrimonio loro, è il patrimonio di tutta la regione, che è importante per tutta la regione che l'aeroporto fiorentino funzioni, non per i fiorentini e basta, ma per tutta la regione, che è importante per tutta la regione che Firenze torni a quel luogo di capitale della cultura e della civiltà che ha
Vabbè, un
rivestito
momento, la
per
cultura
anni.
poi si fa in Italia, la cultura
Ma
nella
Italia la cultura
finanziaria.
si fa con la testa, non con i soldi. Io se no, anche qui, Italia la cultura, che vuol dire Italia la cultura? Che
Sì,
vuol dire Italia la cultura? Vuol dire che qualcuno camperà meno di rendita e forse dovrà arrabattarsi un pochino di più e rabbucarsi un po' più le maniche, non lo so. Però io pensavo quando ero sindaco che dovevo investire in cultura in questo senso. Investo perché faccio un teatro, riapro il museo, faccio una sala per le mostre dei pittori locali, recupero le mura Medice per fare la sede dell'università. Questa è cultura, secondo me. Non certamente dare soldi a destra e manca per chi e per che cosa non si sa bene.
Su questo siamo pienamente
Ecco.
d'accordo. Aeroporto, cultura, ma i tagli ci sono stati però. O no?
Ma Italia, sì,
Ma perché poi mi
dunque, no, ma
torna,
il senso,
queste
voglio dire,
sciocchezze
però,
mi ribollono le
sì,
chiavi.
d'accordo, ora poi magari prendiamo la manovra e guardiamo che cosa è stato tagliato, no? È stato tagliato soprattutto la spesa di funzionamento dello Stato. Questo è. Poi non si può dire come fa Rossi che è venuto meno il fondo per l'autosufficienza. Avrai meno soldi, risparmia sulle tue spese di funzionamento. Cerca di spendere di meno per esistere, questo è. Abbiamo bisogno di. Qualcuno ha detto, mettiamo a dieta lo Stato. Io le diete le ho fatte, una volta ero 145 kg, ora sono 110, e sono passato anche dal
Andata,
90,
vabbè,
sono
andata.
passato anche dal 94 però. Per cui io so bene come funziona. Cioè, questo non è che sa che si deve mettere a dieta perché La necessità lo costringe, mangia di meno. E dove sta? Cioè,
però si mangia troppo.
Lo Stato mangia troppo, lo Stato. La regione costa troppo. La regione costa troppo. Devono costare di meno, di meno. Perché questo
ma mangiamo 1000 euro al mese ai consiglieri regionali.
Perché no? Peccato si risparmia troppo poco. Noi tagliando quei 10 consiglieri abbiamo risparmiato qualche milione di euro l'anno, ma con qualche milione di euro l'anno non ci si fa nulla, questo è il problema. Basterebbe tutto il taglio dei consiglieri regionali, era più che finanziato, anzi il doppio, era pari alla metà, il costo dei consiglieri regionali abbiamo tagliato, pari alla metà delle spese annue per comunicazione e propaganda del Presidente della Regione. Il Presidente della Regione spende 8 milioni l'anno di spese per comunicazione e propaganda. Quindi, voglio dire, si può tagliare altrove, no? Forse non c'è bisogno di tagliare il fondo della non sufficienza o la sanità e così via. Insomma, sono ragionamenti che ci porterebbero lontano, come giustamente.
Come giustamente bisogna fare, facendo. Perché bisogna guardare oltre, se no. Vabbè, mi sembra che Alessandro Antichi abbia parlato chiaro.
Ma insomma.
Qualcuno può essere d'accordo, o no, o in parte, o in tutto, per carità. Però mi sembra che qui si sia lasciato andare, senza problemi di altri avversari che fanno il contraddittorio. No? Io ho posto qualche domanda, così. Mi sembra che abbia risposto. Ovviamente tante cose sono politiche, non si può pretendere.
Ognuno c'ha il difetto.
Si può pretendere che per forza, insomma, dicono quello che tu vuoi sentire. Però mi sembra che poi mare in mano così mi sembra. Ma qual è la cosa, ecco, per finire, in Italia o in Toscana più urgente da fare?
Dare un futuro e una speranza ai giovani, che è veramente un dramma. Ai giovani. I trentenni di oggi non hanno certezze, anzi ce n'hanno una, che staranno peggio dei loro genitori. E questo è il vero delitto che questa società vecchia e decrepita quasi sta consumando ad anni delle generazioni giovani. Non siamo riusciti a rinunciare a qualche privilegio per dare opportunità ai giovani, questa è la verità vera. Potrei anche svilupparlo a questo ragionamento. Le garanzie per il lavoro si convertono in chiusura del mercato del lavoro per i giovani. Un sistema pensionistico troppo incentrato sulla tutela degli anziani si converte in un costo gravoso per i giovani, che quindi sono costretti al precariato e così via. L'economia purtroppo ha delle regole che la politica non cambia e non è in grado di cambiare. Noi abbiamo troppo strutturato questo nostro modo di essere società, il nostro modo di concepire lo Stato sociale per la tutela degli anziani e dei vecchi addirittura, e molto poco per i giovani invece.
Rapidamente, matrimonio tra gay.
Guardi, parlare di matrimonio si parla di qualcosa che ha una storia, una tradizione, anche un senso giuridico. Direi matrimonio tra gay no, perché poi forse si entra in un ragionamento che tecnicamente è costituzionalmente impossibile, ma convivenza da gay perché no?
Convivenza sì, figli adottati?
Sull'adozione io ho qualche problema anche in generale, per cui qualche perplessità me la lascerei anche soprattutto per i gay.
Scelta del diritto di come voler morire in certi casi, testamento biologico, cioè.
È un ambito su cui lo Stato non dovrebbe intervenire.
Quindi dovrebbe esserci però la possibilità di dire io voglio.
Perché no? C'è, è un diritto naturale, lo Stato non ha il diritto di interferire con questo tipo di volontà, però bisogna essere molto chiari anche su questo, perché poi sono temi di confine e di margine. Vorrei capire quanto è libera la volontà. In tanti casi, nei casi concreti che si presentano, perché teoricamente siamo tutti d'accordo nel dire che l'autodeterminazione del singolo è tale se è garantita la sua libertà di espressione anche in articolo mortis, però bisogna vedere se è una volontà libera e quanto è tutelabile una volontà presunta, dichiarata o soltanto dedotta da circostanze o da fatti lontani nel tempo. Bisogna capire nel concreto le situazioni.
Sono dei casi molto particolari.
Certo.
Ma insomma, una sensibilità in quest'uomo. No, io volevo fare una domanda, ma poi alla fine mi sciupererebbe tutto se mi risponde in un certo modo.
Oh, via, su,
Ovviamente.
proviamoci.
La caccia.
Guarda, io non sono cacciatore, perché non lo sono mai stato, perché nonostante venga dalla Maremma, la mia famiglia era una famiglia di operai, la mamma e l'impiegato, il babbo, per cui non è che avessimo una tradizione sul fronte della caccia, però non solo non ci vedo niente di male, ma è un elemento che fa parte della cultura del territorio e dell'identità di un territorio. In Maremma soprattutto te leva la caccia e levi l'identità maremmana a quelli che
Pensa che gliene frega gli animali dell'identità maremmana.
sì, ma
Cioè,
guarda,
loro
comunque
vorrebbero vivere nella
i
maremma.
primi tutori dell'ambiente sono proprio i cacciatori, ma non è retorica questa, eh. Ora poi se si parla di tanti
Soffro.
eccessi, no,
Soffro, soffro.
Lo so,
Ma
però
ognuno ha le sue idee, vero?
se si parla di tanti eccessi, io voglio dire, insomma, di gente che viene a fare lo sparatore di uccellini in Maremma, quello non va bene assolutamente, ma il cacciatore maremmano è sempre stato il primo vero tutore
A cosa
dell'ambiente.
spara Remaremma?
A cinghiale, magari se ne ammazzano troppo pochi, perché ora anche l'altra sera tornavo giù da Buriano, mi è capitato uno di dimensioni ragguardevoli davanti,
Ah.
meno male che ho la vista buona e ho frenato in tempo, se no era andata la macchina e forse anche
Quest'uomo ha gli occhi
l'occupante
azzurri,
davanti.
ha gli occhi azzurri
Si
quest'uomo.
vede?
Si
Eccolo.
vede? Ha gli occhi azzurri. E allora, tra l'altro di grande fascino, è
Pure.
arrivato qua con una signora che è la sua compagna, immagino, di vita, e quindi è un uomo che ha le donne,
Di
ma
che
le
si parla?
donne,
Di che si parla?
non parliamo più di caccia, sennò mi va attraverso, mi va
Parliamo di
attraverso
altre
tutto. Ma le donne sono superiori all'uomo, sono uguali all'uomo, sono inferiori
cose.
all'uomo?
Sicuramente superiore all'uomo,
Sicuramente.
ma non c'è
Ah,
dubbio.
ma
Non
guarda, questo.
c'è dubbio, per intelligenza, capacità di comprendere la vita, e, diciamo, io dico sempre, sono in presa diretta con la vita, le donne. Non hanno diciamo, lo schermo mentale che abbiamo noi, che spesso ci impedisce di vedere le cose come stanno o ce le fa vedere solo dopo tanto tempo.
Perché noi abbiamo un altro che ci comanda, no?
Non lo so questo, però.
Un
Ah no! Sì, può essere, ma insomma
Loro forse un po' meno,
no,
ecco,
loro
diciamo,
ragionano più,
ragionano
ecco.
più col cervello,
Certo.
anche se molto spesso si dice, beh, ragionano con l'utero.
No,
Beh,
questo è una
no,
cattiveria.
l'ho sempre sentito dire io, però qui c'è qualcuno che vorrebbe dire qualcosa, eh? Abbiamo sempre pensato che di cinghiali se ne uccidono troppo pochi. Questa è la frase tua. Quest'uomo ci ha conquistato. Lo voteremo senz'altro. Ma sarà, cioè, non ho capito se già,
No, è un
sarà
po' ironica la cosa.
ironica.
No, però voglio
Cos'è?
spiegare, perché un conto è la visione un po' idilliaca e bucolica che si ha della Maremma, un conto è abitarci. Se voi parlate di cinghiali agli agricoltori maremmani, quelli vi spiegano
Ma questo
che,
non solo in
no, ma lo so,
Maremma, gli
ma vi spiegano
agricoltori.
che la proliferazione di cinghiali che c'è stata negli ultimi decenni, che è assolutamente abnorme, la popolazione di cinghiali è aumentata in maniera assolutamente fuori da ogni controllo, ha provocato e provoca danni all'agricoltura che purtroppo non vengono adeguatamente ripagati dalle casse
Ma che
pubbliche.
ce l'ha messo i cinghiali per poi potergli
No, no, i
sparare?
cinghiali c'erano.
C'erano, ma
I cinghiali in Maremma ci sono, se Dio vuole, in maniera
ora ce n'è di più?
parecchia di più.
E perché?
È perché a un certo punto la caccia è stata limitata. E questo è il punto.
Guarda un po'. Ma ci sono forse altri metodi per poter limitare queste
Ma ci sono
popolazioni? E
sì, ma ci sono sì,
non sparare per divertimento,
ma
no?
no, ma
La caccia è divertimento.
voglio solo dire che i cacciatori maremmani ad ammazzano il cinghiale non fanno punto danno, non fanno punto danno, questo è il punto, non fanno danno alla natura, non fanno danno all'ambiente.
Nemmeno a cinghiale.
Il cinghiale morirebbe comunque, prima o poi,
Questa è bella, veramente. Allora io sparo a una persona e dice, vabbè, tanto prima o poi
no,
muore, dai,
ma
che se ne frega.
questo è
Spara a una
ragionamento
persona,
paradossale.
pa,
Poi,
pa, pa.
per venire qui a discutere di questo con la passione necessaria, ci vorrebbe un bel cacciatore, un cinghialaio. Io non lo so.
Non
ho mai avuto in mano un'arma diversa dalla penna, e per cui non so nemmeno lontanamente cosa significa andare a caccia di cinghiali. So soltanto che è una cosa che maremma la tradizione, e so soltanto che in particolare quel tipo di animale provoca danni assolutamente insostenibili dagli agricoltori.
Va bene, penso che a questo punto possiamo anche concludere con una certa freddezza.
No,
a parte questo, perché io conosco tanti cacciatori, sono un anticaccia da sempre, però ne conosco tanti, non posso impedir loro di fare quello che fanno, posso essere in disaccordo, insomma, come in tutte le cose. A parte questo, insomma, che poi sono opinioni, visto che lui non spara.
Ma nemmeno mai si fa.
Ecco, bravo. Alessandro Antichi è un uomo, un politico toscano, che è stato votato, è stato eletto consigliere regionale. Quindi è all'opposizione, si batterà sempre per i suoi ideali o no?
Altro che. Perché me lo consentono.
Sì, ma secondo me questo uomo qui che aveva fatto tanto bene a Grosseto poteva essere utilizzato meglio, può darsi che ancora un uomo giovane, insomma non è mica vecchio, è uno che anche se oggi come oggi, specialmente nella giunta Renzi, si guarda molto l'età, no? Se c'hai più di 45 anni, via. È vero? Così.
È una scelta, può essere che non sia sbagliata.
No?
Può essere che non sia sbagliata.
Che non sia sbagliata. Sì, può essere sì. Anche giusto.
Sì, perché c'è un'età per fare delle cose e un'età per fare altre cose. Io ho fatto il sindaco, avevo 39 anni.
Quindi giovane.
Sì, e credo che sia l'età giusta per fare né troppo giovane né troppo vecchio.
Giusto.
Ora avrei molta meno energia a poterlo fare. Oggi preferisco occuparmi della regione, legislazione regionale.
Quanti giorni alla settimana lavorate?
Qui a Firenze 3 giorni pieni, e qui poi ognuno.
Come in Parlamento?
No, di un pochino di meno, in Parlamento ci stanno un po' di più, ci stanno dal martedì al giovedì di solito.
Martedì, mercoledì, giovedì.
Bravo, hai ragione. Però fanno credere ci stanno più, diciamo così. Però diciamo poi la politica non finisce mai perché è un impegno a tempo pieno, quindi il territorio c'è, manifestazioni, incontro con gli elettori e così via sempre.
Bene, allora, auguri, non so, per le battaglie, le battaglie giuste devono essere portate avanti, contro gli sprechi, contro questo modo di far politica che non è vero. Speriamo che, io vorrei che Alessandro Antichi tornasse qui un giorno a dire quando vuoi.
Sì.
Cioè, ho una novità.
Volentieri,
abbiamo fatto questo.
Si potrebbe
qui
fare,
si può dire quello che si vuole, si può stare quanto. Infatti è passato un'ora e mezzo e non ce ne siamo accorti.
No,
perché,
vero.
Perché quando uno parla tranquillamente,
piacevolmente
questo poi viene capito anche dagli altri.
Bene,
allora,
alla prossima volta,
grazie,
allora.
Grazie.
Ciao, buon proseguimento. Oddio.
Grazie, ma noi siamo qui sempre, ok?
Bene.
Grazie. È stato un bel incontro, un incontrone, perché questa è una persona che poi non ha fatti bene, perché se questo mi dà una zuppa sulla testa, insomma, bello grosso, capito? È meglio adesso. Vabbè, in ogni caso, è stato il primo personaggio di centrodestra a venire qua, perché noi abbiamo avuto tutti i personaggi di centro-sinistra, sì, per il momento. Peraltro voglio dire che domani avremo un altro personaggio, anche lui dell'area di centrodestra, cioè avremo Mario Razzanelli. Mario Razzanelli della Lega. Ecco, mi sono dimenticato di chiedere a Antichi cosa pensava di Razzanelli. Chiederò a Razzanelli cosa pensa di Antichi domani. In ogni caso, è bene che vengano tutti. Poi dopodomani abbiamo invece un altro esponente del PD, un consigliere comunale che si chiama Fittante, che peraltro ha osato mettersi contro Massimo Mattei, cioè uno del suo stesso partito, ce lo raccontò proprio Massimo Mattei quando venne qua. Insomma, è tutto un intreccio politico in cui io devo dire proprio sinceramente non mi ero mai trovato in tanti anni, anni e anni di trasmissioni. Non ho fatto, non avrò fatte trasmissioni, radio così. Però politici a me, insomma, non erano mai stati portati per poter parlare. Mi diverte la cosa, mi stimola ovviamente, perché il politico spesso, al di là del fatto politico puro e semplice, è indubbiamente un personaggio che sta un po' in bilico tra il serio, il grottesco a volte, insomma, e poi sicuramente ogni politico parla male della parte avversa. Insomma, possiamo studiare, anch'io posso studiare i meccanismi, no? Per far questo, però, io devo entrare nella, come dice, nell'ottica, no? Nella mentalità. Per esempio, io di Alessandro Antichi, che è una persona tranquilla, simpatica, no? Quello abbastanza concreto, devo dire. Non sapevo mica nulla. Sapevo che, mi ricordavo che era stato a Grosseto, che aveva fatto, sentivo dire, un buon lavoro laggiù, però mi sono dovuto informare. Ora devo informarmi di Razzanelli. Cioè, dobbiamo informare. Prima un po' su internet, guarda, cosa ha fatto, cosa ha fatto, fatto bene, fatto male, ma non devo andare sul sito loro, perché anche Antichi c'ha un sito, però meglio andare su altre, su Wikipedia, per esempio, dove trovi le informazioni anche che lui non mette nel sito perché contrastanti la sua, insomma, la sua preferenza. Quindi è stimolante per me, devo dire, no? Che questi incontri hanno un duplice risvolto, no? Hanno un volto e un risvolto. Cioè, l'incontro politico, la possibilità di far parlare queste persone, come sempre, dopo un'ora e mezzo, questi qui dicono, ma, però siamo stati bene, no? Non si sono accorti. È la possibilità mia di studiare questo mondo da vicino. Cosa che non me l'ha mai riuscito, cioè riuscito, cioè, nemmeno mai provato, ecco, sono stato sempre distante, ma non solo io dalla politica, la politica da me, perché la politica da me è sempre stata distante. Io prima, quando ero alla radio, e anche fino a che c'è stata l'amministrazione di come si chiama? D'Amerino, no? Domenici, Domenici. Ecco, effettivamente. Io non conoscevo nemmeno un personaggio del comune, della regione. Non mi era mai capitato di conoscerne. Oggi invece passo per la strada e saluto i politici che vedo passare perché mi conoscono e lo riconosco. C'è qualche cosa di cambiata. Qualcosa è cambiata. È cambiata! Non so più come l'ho detto. È cambiata! Qualcosa è cambiata. Anche se il film si intitola Qualcosa è cambiato, a dire qualcosa è cambiata. Sì, effettivamente, questa nuova leva di politici, a parte, ora non glielo ho detto, lui, Alessandro Antichi, non mi conosceva come G, la sua compagna sì. Ma è arrivata qua e dice, ah, ma è G quello di pronto? Sì, pronto. Ecco, mentre lui no, perché? Stando a Grosseto, era al di fuori, cioè Grosseto era l'unica provincia, l'unica zona che con la radio non si raggiungeva, in Toscana, no? Tutta la Toscana si usciva anche fuori verso La Spezia e altre parti, ma Grosseto non si raggiungeva, per questo io telefonavo molto spesso a Grosseto, tanti sondaggi l'ho fatto a Grosseto, perché? Perché non potevano sentire, ero sicuro che non mi avrebbero sgamato, capito? Ecco, tantissime volte ho chiamato Grosseto. Una volta di troppo perché arrivarono carabinieri, ma insomma, sì. Ho avuto anche degli articoli su qualche giornale di Grosseto quando se ne accorsero. E quindi chiaramente il G, là dove non lo si sente, ovviamente non lo si può conoscere. però ecco che gli altri appartengono a una generazione di persone, sono tutti giovani, 40, 45, 35, come il sindaco Renzi, tutta gente che mi ascolta, che mi ascoltava, che mi ascolta tuttora, che mi segue. Anche oggi sono stato al Salone dei 500. Dunque, dov'è? Aspetta, tutto qui? No, ma non mi sembra che ci sia niente. Questo no, non vedo niente, non c'è scritto niente. Al Salone dei 500, che è bellissimo, no? È grande, ci stanno molto più di 500. Sì, sono stato invitato da Mattei, ricordate? Me l'ha detto per telefono quando abbiamo parlato telefonicamente. Ebbene, ebbene che? Ah, ebbene no, niente, volevo sentire che cosa avrebbe detto appunto Matteo Renzi su questo anno prossimo, questo anno da ora in poi, sarà un anno dedicato alla pulizia di Firenze. Ovviamente mi interessa. Il piano è questo, noi non ce la facciamo, aiutateci. Pulite, prendetevi cura di alcune aree, singoli cittadini, gruppi di cittadini, comitati di cittadini e insomma dateci una mano. Pulite. Tirano il cappellino verde, la giubbina verde. Basta, soldi no, cioè, oh, soldi, oh, scusa, c'hanno consulenti da pagare, oh, ma. E quindi insomma, interessante, c'era diversa gente. Quando poi ha smesso di parlare Renzi, ha parlato il comandante dei Vigili Urbani, quello della Quadrifoglio, oggi pomeriggio è successo, e la gente ha cominciato ad andare via. Questo mi fa capire, Renzi è quello che più, insomma. No, vabbè. E niente, tutto qui. La cosa che invece non mi sta bene è che abbiano parlato, per esempio, della pulizia dei muri. I muri, i graffiti. Oh mamma! I graffiti, con una spesa, ha detto il presidente del Quadrifoglio, cioè sarebbe l'azienda che pulisce la città. E nei turbini, insomma, come si chiama? La nettezza urbana, si diceva una volta. La nettezza vuol dire la pulizia, pulizia urbana, cioè della città. Ha detto che una spesa pesante, una cosa molto gravosa, perché poi ci sono gli edifici storici e la soprintendenza, gli edifici comunali, del comune, di appartenenza al comune, quindi il comune, gli edifici appartenenti a enti vari che a volte trascurano le loro facciate e così via. Poi sono gli edifici degli altri. Insomma, questa grossa spesa, dico io avevo accanto a me seduto, c'ero io, Pino e Tibor, c'era tutti e tre moschettieri. E accanto a me però c'era seduto uno del Quadrifoglio. L'ho capito perché c'era scritto sopra una borsa che aveva. Vabbè. E io ho detto, pulire non basta, mica. Si è alzato e è andato via. Per dire, no? Però, perché non basta? Perché tu pulisci i muri, pulisci, ricopri, tappi. Bello pensare che nella stratificazione dei secoli di un muro, se te vernici sempre sopra, quelli ci scrivono, è vernice, poi la scritta, anche se coperta, rimane sotto. Gli archeologi domani potrebbero ritrovare tutte queste scritte raschiando, raschiando. Per carità di Dio, insomma, non vale la pena fare una spesa così se prima, e dico prima, non si beccano gli imbrattatori. È come fare un manto stradale sapendo che sotto poi i tubi fra un mese vanno cambiati, che va ributtata all'aria tutto. Allora, prima prendiamoli, rendiamoli incapaci di fare quello che fanno, impossibilitati a farlo, puniamoli severamente. Una volta che si pensa di aver debellato, anche quasi debellato, il problema, presi, ridicolizzati a dovere, puniti, tutto quello che vuoi, allora si comincia con i muri a spendere, perché ora spendi, tappi, vernici e loro ci riscrivono sopra, capito? E poi col dubbio che abbiamo, che li conoscano, che sappiano chi sono questi signori, ma non li vadano a prendere, anche beccati sul fatto, questi dubbi mi fanno pensare di essere un povero cinghiale che scappa, inseguito dai cacciatori, e cioè i più bischeri. Vabbè, o può essere, che può essere? Può essere sì, come diceva, chi lo diceva? Può essere, che può essere sì. Chi lo diceva? Non mi ricordo più. Non mi ricordo, e via. Ma vogliamo vedere un soldazzino per tirare un po' il fiato. Non io, perché io parlerei, figurati, Fai vedere. Il budellaio!
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno signora, sono il budellaio. Per quelle cose che ho ordinato il signor Stefano, va bene oggi verso le 2:30, se sì. Le porto? Se vuole anche prima,
Ma cosa deve portare?
Sono il budellaio, signora, cosa dovrò portare?
Burielli.
Mi sente? È la moglie di Stefano?
Stefano Renzoni?
Non mi ha detto il cognome, mi ha detto solamente Stefano, ma ha lasciato il numero telefonico, cioè mi chiami quando è pronto e so quello che ho ordinato e poi...
Ho capito, però non Stefano mi risulta nulla di ordinato, no. Lei è sicuro che
sì,
numero
sì,
ha fatto?
Sì, ho ordinato diversi budelli, sì.
Che numero ha fatto?
Il numero di Stefano, signora, via, per piacere, non mi faccia perdere tempo, volevo sapere...
Secondo me c'è un errore, ecco perché chiedo, non per farla perdere tempo.
Signora, come ha detto, non per farla perdere tempo?
Io ho detto la faccio perdere.
Lei ha detto non per farla perdere tempo?
Sì, certo.
Ha detto così?
Sì.
Lei che cosa fa? È professoressa di italiano?
Sono traduttrice.
Produttrice?
Sì.
Cinematografica?
No, di testi.
Di testi?
Testi, sì.
Testi scritti?
Sì.
Hai capito male?
Un momento, vorrei capire meglio. Testi, cioè, che tipo di testi? Letteratura?
Sì.
Quindi lei produce, è una scrittrice? No.
Sì.
Ah, lei che dice produttrice allora?
Ha detto traduttrice.
Lei è una scrittrice, lei scrive...
Ha detto traduttrice.
Io scrivo testi, ma ora Lullo. Mi faccio per... Mi
ma
faccio
lei capire. Scrive testi e si esprime in quel modo lì?
Sì.
Sì?
Sì.
Complimenti vivissimi, signora.
Grazie.
Io mi immagino che testi di cazzo scriva.
Sì. Probabilmente così come testi lavora lei quando chiama la gente al telefono e...
No, scusi, ma che testi sono, pubblicitari?
Allora, senta, sono laureata in francese e traduco in tedesco. Poi faccio redazione in inglese e anche in spagnolo.
Capisco, tutto fuori che l'italiano. Allora la capisco, cioè la assolvo, perché l'italiano proprio, lei ha delle grosse lacune in italiano.
Sì.
Mentre tedesco, spagnolo, inglese, francese, va tutto bene, per carità di Dio. Cioè, non si può controllare.
Senta,
io avrei bisogno di una traduzione, già che ci siamo. Mm-hmm. Quanto prende per una traduzione di...
50.000.
50.000 per che cosa?
A cartella.
A cartella, quindi diciamo una lettera.
A cartella.
Io dovrei scrivere una lettera a una persona che sta in Germania.
Ah sì, eh?
Sì. una persona tedesca, insomma, però io tedesco proprio non lo so, non lo so. Quindi è una lettera più o meno una cartella, no? Non di più, insomma, non credo che sarà più lunga.
Le cartelle, senta, il problema è che io sono traduttrice editoriale, io traduco solo per case editrici, non privata.
Ma se io devo fare una, come dire, io devo scrivere a questa persona mi deve rispondere, quindi devo anche tradurre quello che mi risponde questa
persona.
Certo,
ma per quello ci sono agenzie di traduzioni.
Ma io pago.
Sì, ho capito, ma io faccio libri, non faccio lettere commerciali, faccio libri.
Ho capito, ma scusi, le fa schifo di fare un lavoro pagato?
Non mi conviene.
Perché?
Perché un romanzo ci sono 300 pagine e non una sola.
Ah, una pagina o una cartella, quindi?
Com'è?
Una pagina e una cartella?
No, non necessariamente. Le cartelle si definiscono a 2000 battute.
Quindi una cartella quante pagine sono?
Ma dipende dal numero di battute che ci sono. Quello evidentemente.
Ma più o meno di media, insomma, una pagina e mezzo.
No,
due.
Una pagina e mezzo.
Una pagina e mezzo. Quindi a 50.000 lire per ogni pagina e mezzo, sì. Se un libro ha 300 pagine, lei non prende poco, no?
No, ma ci lavoro anche mesi.
Ci lavora mesi?
Sì.
Certo, con l'ignoranza che c'ha. No, nel senso. Ma lei dall'italiano a quelle altre lingue sa tradurre?
Dall'italiano alle altre lingue?
O dalle altre lingue
ma
italiane.
Senta, lei da budellaio,
sì.
Cosa gliene frega a lei?
Ma io sono un budellaio, ecco, mi traduca budellaio in spagnolo.
Ma non ci penso nemmeno.
Mi traduca in francese.
Ma è stata lei a dirmi prima che non voleva perdere tempo.
Signora, ma lei non è di origine italiana?
Ma cosa gliene frega a lei?
Ha un accento un po' particolare, lei non è italiana allora?
No, io sono extracomunitaria, vengo dal Senegal.
Dal Senegal? Complimenti. Allora vede quell'errore che ha fatto prima d'italiano, è una cosa che le perdono senz'altro. Gliela perdono.
Se io cominciassi a fare l'elenco degli errori che ha fatto lei negli ultimi 10 minuti.
Sì, me ne dica uno, signora.
Per esempio di cercare di chiamare con pretesto fa perdere tempo a me.
Signora, io parlo di lingua italiana, non parlo degli errori. Gli errori della vita si fanno, come no.
Primo errore, per esempio, è stato di cercare di farmi credere che ho fatto un errore in italiano.
Ah, cercare di farle credere, cioè,
sì, per esempio
lei.
Questo era un errore.
No, questo era sbagliato, dato del tub, non è un errore.
Sì.
Solo
che io ho usato la forma di cortesia prima.
Sì, no, ora non ricordo bene la frase,
ecco,
però era qualcosa tipo farla telefonare, qualcosa del genere.
No,
cioè,
no,
lei ha fatto un errore e me l'ha anche confermato quando
era farla perdere tempo.
Farla perdere tempo, brava. Quindi lei ha detto farla perdere tempo, riferendosi a me, giusto?
Sì. No.
Farla perdere tempo.
Sì, certo.
È errato, è sbagliato.
No, è assolutamente sbagliato. Ma lei dopo la quinta elementare
è come se io dicessi io vorrei invece che se io volessi telefonare a lei e se dicessi io vorrei telefonarla.
Senta, lei dice dopo
così?
La quinta elementare ha fatto qualche altro corso di recupero?
No, io non sono arrivato nemmeno alla quinta, io sono arrivato alla terza.
Ecco.
Però io ho studiato nel Senegal.
Sì, a forza di
Senegal sono diventato, insomma, quello che sono, un budellaio. Però le volevo dire, non si dice farla perdere tempo.
Uh-huh.
Io le dico, si dice farle perdere tempo.
Uh-huh.
È giusto così?
No.
Si dice farla?
Certo.
Ecco, e se io dicessi, lei vorrei farla.
Vuoi farmela?
O vorrei farle?
Prenda qualche grammatica.
Ecco, prenda lei. Ma guarda se la senegalese viene qua, bravissima per carità, fa tutte le traduzioni, a insegnare l'italiano a un budellaio. Ma siamo matti.
Sì. Ma se è un budellaio.
Farla perdere tempo, non si dice in italiano. Abbia la minima umiltà.
Non ha meglio da fare.
Abbia l'umiltà da un italiano di accettare una piccola correzione. Lo faccio per lei, lo faccio per il suo pene. Lo faccio per il suo pene, capisce?
No, non ci penso nemmeno. Se un budellaio sabato a pranzo ha tempo con queste cazzate,
sì.
Allora io posso dire qualsiasi cosa al telefono.
Sì, sì, lei può dire, però non può dire un errore e poi confermarlo. Mi dispiace, farla perdere tempo non si dice.
Ma certo
dice,
che si
non vorrei farle perdere tempo.
Davvero?
Sì.
Davvero?
Sì, tesoro.
Ah,
sì. Mi sto eccitando, mamma. Però così,
Sì, ma ci credo.
Mamma mia, ho avuto una rezione.
Sì, sì, davvero.
Una rezione ho avuto.
Davvero?
Sì.
Ma nel frattempo ho avuto possibilità di recuperare il suo numero di telefono e per me va tutto bene.
Nel frattempo, me lo può dire?
Ah, Fida, non me lo poteva dire. Non poteva dirmi perché il numero era riservato. Ora, non so se vi siete accorti, io sì, che mi hanno portato la pizza. Ma bella grande, tutta in spicchi. Se no come avrei potuto, eh? Ah, pizza buona. Che pizza è? Margherita, cos'è? Margherita. Ma persino la birra. Ma Antichi è andato? È andato Antichi? È stato contento? Sì o no? Mangiato qualcosa? Non ha voluto mangiare nulla? Che ha detto? Come? Abita qui dietro? È vicino alla regione, siamo qui. Siamo qui. Ma che ha detto? Ci può tornare, sì. Mi sembra giusto, si è trovato bene. E quando c'è qualcosa da dire, vieni, chi se ne frega. Tanto, chiunque, cioè, sei di destra, sei di sinistra, sei di centro, sei bravo, sei meno bravo, sei tutto quello, vieni, sei importante, sei l'ultima ruota del carro, vieni, qui c'è posto. Per tutti, cani e porci. No. E soprattutto, no. Ma Antichi è in gamba. Io penso che sia stimato anche da molti dell'opposizione, non l'opposizione, dell'altra parte politica. Vedono. Ridono, ma no. Io invece a me piace farli sentire al loro agio, no? E poi piazzargli la domandina, perché mi sono informato, che poi si ricordasse di questo fatto dell'arco, l'aria della città rende liberi, con annessa polemica. Ma io oggi stesso mi ero informato. Ormai non ci sono segreti. Ma su internet c'è tutto di tutti, anche di me. Ma su Wikipedia fai G fra virgolette e c'è tutta la storia. Non so se l'hanno aggiornata con gli ultimi. Mi sa che debba essere aggiornata perché. No, non vorrei che avessero ancora sorvolato su videofirenze.tv. Non mi ha giusto. Però io non voglio metterci nulla. Vedete, Wikipedia perderebbe tanto di valore se ognuno si scrivesse la propria voce. Diventa una cosa autoreferenziale, non avrebbe senso. Peraltro per entrare su Wikipedia bisogna sostenere un esame vero e proprio, perché c'è sempre quello che dice non è invece è io è una settimana io sapevo chi mi aveva fatto la voce, mi aveva avvertito, guarda, io farò una voce su di te, un bravissimo ragazzo, studente alla normale di Pisa, che vuol dire la scuola delle scuole, no? Che arriva lì, c'ha il cervello così, anche no, e te che vede, sapeva molte cose, avendomi seguito. Ma prima di essere accettato perché qualcuno sosteneva che io mancassi di enciclopedicità, credo. Una settimana, messo ai voti, di chiunque, insomma, di quelli che, tra persone che votano, una commissione, ho vinto poche cose in vita mia, quella l'ho vinta, cioè il diritto a essere citato, ad avere una voce mia, l'enciclopedia ormai più famosa del mondo è Wikipedia. Non tutti saranno. No. Però è stata dura. Io speravo, che fa piacere, no? Poi ognuno può aggiungere notizie sopra, togliere. La cosa strana e particolare di Wikipedia è che mangio la pizza, è che poi alla fine la verità viene sempre a galla. Se uno scrive, per esempio, il Gilla è un pezzo di merda e lo pubblica su Wikipedia, ci sarà subito qualcuno che non mi conosce, che non so chi sia io, di qualche città d'Italia, del mondo, che va a leggere, controlla e gli toglie questo pezzo qua. Perché non si possono, ovviamente, scrivere ingiurie. Una volta al sindaco Domenici fece uno scherzo del genere, fece bloccare tutto col lucchettino. Quello che fa piacere è proprio anche io sono convinto che tanti, però un po' le cose se si va da sé, e se non le vogliono scrivere dal proprio computer le facciano scrivere da qualche amico compiacente, però perderebbe tanto di valore. Io voglio che su quella voce sia scritto tutto il vero, non ci siano scritte cose false, però chiunque può scriverne. Il Gilla è buco, io sinceramente non vorrei nemmeno intervenire per dire no, non è vero, ma qualcuno interverrebbe, io lo so. Ha avuto dei casi, quindi mi sono reso conto che si tratta di una enciclopedia vera, cioè credibile. E se tu vuoi avere notizie su tantissima gente, cose, città, regioni, e poi anche sempre aggiornata, per esempio muore un attore così, muore oggi, vai a vedere su Wikipedia, c'è già la variazione. Con la data precisa di morte. Quindi fa piacere esserci. Ed è lì che mi sono informato su Alessandro Antichi, che è venuto oggi. È l'ultimo pezzo, giuro. Avevo detto, Madonna, me l'è grande, non ce la fa. Sono già l'ultimo pezzo. Anche se devo dire, questi qua, i pezzi duri, li ho lasciati tutti. No, no, crunch, no. Ma veramente tanta. Ma qui fanno la pizza, no? Davvero? Non è una pizzeria. Sto mangiando la pizza. È anche una pizzeria. Sembra un wine bar. Wine. Sapete perché il bar si chiama bar? Facile. Lo sanno tutti. A Roma ve lo dico. Ma ci può essere uno che non lo sa. Il bar si chiama bar perché una volta c'erano gli elefanti che bardivano. Bar! No. No. Perché i primi bar erano sulle barche. Quindi barca, bar, bar. No. No. Ma perché in effetti quando fecero i primi bar tutti avevano la barba. Gli uomini, solo uomini frequentavano il bar e avevano la barba. Bar, barba. No, nemmeno. Nemmeno. Asimo. È dura, eh? Allora vi dico la verità. Non lo so. No, lo so. La verità è che grazie cavo. Porta via. La verità è che nei vecchi bar, i primi bar, c'era una sbarra. C'era una sbarra. Si vede in questi vecchi film, no? Bar con la sbarra. Al banco. C'era una sbarra. Una sbarra, bar, dove si appoggiavano, cioè. La sbarra è bar, bar, e da lì viene il nome di bar, ed è vero. Beh, come dire, facile. No. Come mai c'è un punto di questo tavolo che è caldissimo e gli altri punti sono freddi? Come ci batte la luce? Come... una luce fantastica. Sì. Ho finito la pizza, ho finito la pizza, arrivederci, grazie. No, dai, giù, ben via. Io sto aumentando di peso. Lo dico subito, eh. Da quando vengo qui, grazie, caro. Non può finire la cosa, te la porta via subito. Qui c'è il bicchiere dell'antichi, prendi le proteine digitali. Sai, a volte fanno così, eh. Ma le proteine digitali fanno bere le persone a un bicchiere per prendere le impronte digitali. Guarda. E anche ci ha bevuto DNA. Allora vi do alcune notizie riguardanti la nostra programmazione. Come ho scritto anche nel blog che trovate su questo sito, perché se voi cliccate su blog, il blog del G, insomma, allora si intitola il blog del G, poi altre notizie tipo news e contro news, oppure Firenze Rizzati, oppure c'è un'altra, c'è Firenze Rizzati, blog del G, cioè allora, poi c'è news e contro news, la sguida di Firenze, sono rubriche che io tengo personalmente, tutte io, nella pagina appunto nascosta di questo blog, cioè la home page dove mi vedete, e poi cliccate sul baco blu o azzurro e vi appare quest'altro mondo. E ho scritto l'ultimo post, quello che riguarda le nostre webcam. Cos'è una webcam? È una cam web, chiaro? Ne abbiamo due all'esterno. Ci stiamo, ci stanno lavorando, perché io nelle cose tecniche devo dire non ci metto il becco, non ci metto mano, non ci metto il naso, non ci metto niente, perché le cose tecniche non mi appartengono. Io faccio il mio, questo qui, contribuisco all'estetica del sito, ma tecnicamente non è che posso fare, non è il mio campo. Stanno dandosene a fare perché purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici già da lunedì, martedì, insomma, dal primo del mese avremmo dovuto avere queste webcam in perfetta funzionalità. Invece non è stato così, perché queste stronze, queste troie di webcam, ogni tanto si bloccano. Che dici? Vogliamo provare? Vogliamo vedere? Eh sì, vogliamo proprio vedere. Dunque, questa come si chiama? Che io ho perso ormai i nomi di tutte. Questa? È quella sulla strada? Vediamo. La strada è un po' buia, peraltro si muove. Eppur si muove, qui passa poca gente. Allora io vi spiego che cosa abbiamo anche intenzione di fare, no? Comunque, a quest'ora sono le 23:13. Ah, però, sulla strada in questione, ripresa solo per quanto riguarda le gambe delle persone, vedo una gamba, ma è lì ferma. Non sta passando nessuno, vedo che sta passando un mezzo, eccetera. Allora, di giorno invece è molto animata questa scena. Forse abbiamo trovato, abbiamo trovato la soluzione al problema, perché è già da diverse ore che questa webcam sta funzionando. Questa però è una classica webcam diurna. La stiamo tenendo accesa proprio perché per vedere che succede, se si blocca o no. Per il momento non si sta bloccando. Ma voi vedete questa ampia porzione di marciapiede? Eh? Sì, eh? Immaginate che, a parte che questa è una strada pedonalizzata tutta, ma molte persone passano ancora sui marciapiedi soprattutto. Immaginiamo che noi inventiamo qualcosa in quel rettangolino lì che vediamo, in quel piccolo spazio, vedete, passano delle persone, e che questa qualcosa possa, io in diretta, in ore diurne, commentarla. Non voglio certamente anticipare nulla. Vediamo, però l'idea è quella, ci è venuta oggi. Dunque, l'altra, so se è questa. No, questa sono io. Questa, vediamo. Ah, ecco, questa è quella che normalmente dovrebbe andare di notte ed è in perfetta funzione. Vediamo. E questo è il battistero. C'è qualcosa là fuori. Cos'è quel mezzo così grosso? Sono i pompieri? Che roba è? Un autospurgo. Ah, puzzo di merda. Bottino, i bottinai. Diciamo, cos'è? Spurgano, sì, la gente, poi. Caha. Ecco, in questo momento voi vedete che c'è un autospurgo. Che spettacolo sublime, insomma. Ma lo spettacolo sublime è quello laggiù. Forse è un tantino scura, non vorrei dirlo, l'immagine del battistero, perché mi sembra fosse stata un po' scurita per il giorno, ma questa è un'immagine comunque che deve andare solo di notte. E vediamo delle persone che camminano, delle botteghe ancora accese, a una certa ora chiudono, spengono, tutte quelle luci abbaglianti. E rimane questa strada semideserta, o deserta del tutto, passa qualcuno ogni tanto. E sullo sfondo l'antichissimo battistero, poco illuminato, perché poco illuminate sono le menti di chi illumina poco. E questa è una visione più da lontano. Io, a me piace molto, però prediligo quella più da vicino, quella che riguarda, vediamo se lo becco, sarà questa? Cos'è questa? Questo è l'oggetto misterioso. Cos'è questa cosa bucherellata? Ma che è? Si è spenta! Chi l'ha spenta? Il bandone! Allora quando io chiudo torno al battistero, il bandone ci impedisce di vedere. Vedrò adesso, dai. Ci impedisce di vedere più la strada dove le persone passano, però a me piace molto vedere, mi ci perdo anche dei lunghi momenti, a vedere queste gambe che passano, vanno avanti, indietro, incerte, entrano dentro, escono fuori, si fermano, decidono di invertire il senso di marcia. Abbiamo visto anche un primissimo piano del bandone. Ha un bandone bucherellato, ragazzi, fantastico. Quindi, però non mi piace questa, è troppo chiara. E noi inventeremo delle cose. In quel pezzetto di marciapiede, ogni tanto, inventeremo qualcosa che io potrò commentare beffardamente. Immaginate solo voi, e se magari qualcuno ha qualche idea, dice: perché non fate questo, perché non fate quest'altro? Noi abbiamo un pezzetto di pavimentazione di Firenze, chissà, se uno dovesse comprarlo, quei metri quadri, non so quanti metri quadri saranno, quanto sarà quello che si vede, quel pezzettino lì, insomma, 4 metri quadri, beh, sarebbero soldi, un pieno centro, ma ti rendi conto? Quindi vale, ha un valore. Cosa si può combinare lì che si possa riprendere con la nostra webcam? Come potremmo, o potremmo provocare la gente? Tutto è possibile, è un piccolo spazio dove uno show potrebbe verificare. Manda Pino a fare una buca e piazza una webcam sotto per vedere sotto le gonne. Ecco, vedete? Qui si casca subito nitritello. Si casca nitritello qui, nitritello. Perché non farei mai una cosa del genere. Se mettessi una telecamera per vedere sotto le gonne delle donne, a parte che di gonne ce n'è veramente poche, comunque non la renderei pubblica, me la guarderei solo per me. Peraltro, non è una cosa che si possa fare. È vietato. Perché c'è privacy e privacy. Cioè, nel senso, se io riprendo le persone come adesso facciamo noi, senza testa, infatti è inutile dire che abbiamo il simbolo di questa idea, senza testa. Ma non vado a frugare nei particolari intimi, niente di male. Se invece riprendo da sotto, qualcuno l'ha fatto, è stato beccato in Piazza del Duomo, qui a due passi, poco tempo fa, non si può fare. Come non posso mettere una webcam nel bagno per vedere particolari intimi delle signorine. E poi, per la verità, non mi sembrerebbe morale, cioè, proprio te parli di morale, che hai rovinato mezza Italia con le tue telefonate. Altra cosa, troverei fino a se stesso, perché le mie telefonate del sondazzo sono state utili a tanta gente. Se io ho sacrificato alcune cavie, beh, ho fatto felice una quantità di persone, ho fatto compagnia a persone che avevano tanto bisogno di compagnia. E non mi fate pensare a casi particolari, perché alcuni sono veramente strazianti. Allora, non mi piace, non mi piacerebbe riprendere particolari che una donna non vorrebbe si riprendessero. Ma se tu passi per la strada e ti riprendono le gambe, tutt'al più il bacino, quello che tu fai vedere, tu mostri, anche se c'è una minigonna ascellare, per dire, è perché la vuoi mostrare e quindi ti si può guardare. Ma tu non vuoi che ti si guardi dove non vuoi. Non vuoi. E io non voglio, non posso. Me lo vieta il mio senso morale. Quindi io voglio, come ho sempre fatto anche appunto nei miei sondazzi, ho parlato sempre molto di sesso, ma non ci ho mai messo dentro la morbosità, ci ho sempre messo dentro l'allegria, divertimento, l'ironia, a volte pesante, certo, però sempre gioiosa. Quindi possono riprendere le persone come si mostrano, vanno in giro così, le puoi guardare, le vedi, però non facciamo vedere la faccia, ma non perché la faccia secondo me non si possa vedere, ma perché non si deve stabilire che quella persona era lì in quel giorno, in quel momento e così via, è stata vista lì. Ci sono tante possibilità, una c'è l'amante, una cosa e l'altra, non è giusto nemmeno quello. Quindi deve essere un buco della serratura, ma divertente, ma più di curiosità che di morbosità. E a me piace molto guardare questo andirivieni di gambe, potrei farlo benissimo, esco di casa, vado nella strada e guardo le persone che passano, ma io mi immedesimo in quelle che stanno lontano, che non stanno a Firenze e che in tutto il mondo magari dicono andiamo a vedere che succede a Firenze, proprio sì, il che succede a Firenze, perché parlano così gli stranieri, vediamo un po' che gente passa, e così ti senti proiettato in un'altra città senza esserci, non ti costa niente, guardi, e è come se tu fossi lì in qualche modo, stai carpendo una realtà live. Tant'è vero che io ho voluto questa frase che da oggi campeggia su questo sito, proprio sopra di me, un po' sopra, e che dice "We like it live". A noi piace dal vivo, a noi piace la diretta, dal vivo, insomma, ci piace live, il live. E questo cercheremo sempre di fare più possibile. Tutte queste cose, un po' le sto dicendo ora, un po' le ho scritte nel mio blog, che trovate sempre su questo sito, con le problematiche relative alle nostre webcam, che non hanno voluto subito funzionare al meglio. Però a noi non ci mette piedi in testa nessuno, vero? E riusciremo a fare ciò che vogliamo. Poi inserire altri programmi. Per ora credo che sia bello avere un tappeto di visuali, una notturna che è il battistero, una diurna che sono queste gambe che passano, che vanno, questi piedi, questi piedacci, queste gambe a volte carine. e poi la sera arrivo io. Domani sarò qui. Sarò qui perché domani è un altro giorno. E perché c'è sempre un altro giorno. E perché ora mi devo levare di torno. Ma per levarmi di torno devo cantare la sigla di domani. Cioè, così, così. Va bene, tu ci pigli per il culo dicendo che non è la sigla finale, ma è la sigla di domani. Ma se domani tu la ricanti, il che è quella di domani? Se ora tu... È la replica della sigla di domani. Questa è quella vera. Sì. Ci vengono i politici. Ci vengono i cantanti. Ci viene la gente comune. Ci vengono quelli con le piume, gli uccelli. Scusate, ma l'ho creata in questo momento, quindi chiedo scusa perché la canzone vera era questa. Ragazzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che canzi siamo noi. Ragazzamente insieme, cazzo, come si sta bene. Ragazzamente insieme, tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi. Vaffanculo anche i problemi. Siamo ganzamente insieme. Se lo vuoi, perché la vita non è vita se non giochi una partita. Se oggi perdi, poi domani vincerai. Perché c'è sempre un altro giorno ed ogni andata è il suo ritorno. L'importante è non voler fermarsi mai. Perché vengono i politici, perché vengono i cantanti, perché pagateci in contanti, perché così smettila se no tu schianti. Oh, non schianto, prima schianti io. Beh, è stata una bella serata, ci siamo allargati in un discorso politico lungo, articolato, e domani di nuovo sarà la Lega a parlare. Uno può dire benissimo la Lega, chi se ne frega, invece no, potete anche dire mi porto una sega, no. Oppure potete dire... Con la Lega non mi si piega, dipende da pillola che ti ha preso. E quindi vi saluto. Ma guarda, sono le 21:03. No, sì, ma perché dico sempre 21, non sono le 23? Perché vorrei tornare indietro per ricominciare a casa. Sono le 23:30, sono 2:30, 1:30 delle quali abbiamo passato insieme a un politico toscano. E l'altra invece insieme a un imbecille toscano. Perché io sono uno che non è mai riuscito a farsi prendere per una consulenza, eppure potrei consulere, come consulerei. Però non so perché c'è certa gente che... Cosa bisogna fare per essere presi per una consulenza bella, insomma, ben pagata, eh? Ditemelo, devo andare a letto con qualcuno? No, che qui parlano di consulenze come se fossero... Cioè, come si fa? Cosa bisogna dar via? Qualcosa? Ci penserò stanotte. Ciao intanto da G. A domani alle 21, ma seguite sempre il video Firenze.tv perché c'è sempre qualcosa da vedere. Perché la vita non è vita se non giochi una partita. Sto impazzendo, mi hanno dato una pizza, non lo so se mi si rizza, mi hanno dato anche la birra, e mi hanno portato oro, incenso e mirra. Ma allora sono Gesù bambino. Ho delle cose da fare. Arrivederci. No, mi sono accorto ora. C'ho un sacco di cose da fare. Buona Ughi. A domani.